Fratelli ministri, voi amici in giro, dico che è un privilegio essere qui stamattina. Una simile introduzione, bene, non so come ne sarò mai all'altezza. Ma seduto proprio là a parlare, fratello Nolan, non credo di aver mai incontrato una persona proprio esattamente. Siamo tutti fatti in diversi modi, ma dallo stesso Dio, come fratello Jack Moore. Ebbene, è stato certamente... Il fratello Nolan stava proprio dicendo, da quando sono stato qui con lui e il suo genero, e come aveva imparato ad amarlo e rispettare la sua saggezza e altro. E quello posso dire amen a quello. Le molte buone cose, i momenti che abbiamo trascorso insieme, lui ed io, e il fratello Brown, il fratello Boutillier qui, bravi uomini di Dio che veramente amo con tutto il cuore. E poi io vedo che non diventiamo proprio più giovani, bene, proprio ora penso al tempo in cui ci osserviamo, mentre cambiamo da circa 20 anni fa attraversando i deserti. E così insieme, come uomini più giovani, ma sapendo proprio che c'è un paese dove non invecchieremo mai, ci incontreremo di nuovo là un giorno. Ieri sera, quando stavo lasciando il tabernacolo, c'era una piccola signora sdraiata là dietro su una barella e disse: «Fratello Branham, anni fa, penso fosse paralizzata». Lei disse: «Tu mi hai detto, non ricordo ora quale fu l'osservazione della donna, era qualcosa di simile, spero di non citarla erroneamente», disse, «che questa afflizione che avevo sarebbe stata per uno scopo o qualcosa che avrebbe avuto un bambino, e non riusciva a capire come sarebbe avvenuto lei in quella condizione». C'era là un giovanotto di bell'aspetto, ha detto: «Io sono il bambino che lei ha avuto», ha detto: «Io sono il bambino che lei ha avuto». E sono accadute molte cose lungo il cammino. Non abbiamo neanche il tempo per parlarne qui. Lo faremo dall'altra parte. E questa sezione degli uomini d'affari, io non appartengo ad alcuna organizzazione, come credo tutti voi sappiate, ma io... Questo è l'unico gruppo a cui sono associato, porto una tessera d'associazione e sono interconfessionali, sono solo uomini d'affari. Sono stati una grande risorsa per me e per il tipo di ministero che il Signore nostro Padre mi ha dato. E non è esattamente che non gradisca l'organizzazione, è proprio un ministero che mi è stato dato, e se non sono leale a quella chiamata, allora sarò una persona sleale verso Dio. E penso appena prima di lasciare Tucson, forse molti di voi erano là, un giorno mi trovavo a Los Angeles parlando alla sezione. E c'era, aveva appena colpito l'organizzazione forse un po' duramente. Io non volevo essere così, se si è cattivi di proposito, allora sarei stato un ipocrita. Non si deve farlo, no, quello è solo per allontanare qualcuno. Ma avevo parlato di un albero che avevo visto nel prato del fratello Sherritt, portava circa 5 diverse specie di frutti. E avevo detto: «Non ho mai visto un albero simile in vita mia. Era un, aveva pompelmi, aveva limoni, aveva mandarini, tangeli, arance, ogni cosa cresceva sullo stesso albero». Ebbene, ho detto: io di certo non lo capisco, che tipo di albero è? È un arancio». E ho detto: «Ebbene, quel pompelmo». Disse: «Sì». Io dissi: «Com'è possibile?». Disse: «Quello è innestato». E io dissi: «Oh, capisco». Lui disse: «Sono tutti della famiglia degli agrumi, ogni albero che è della famiglia degli agrumi è, può essere innestato». E io dissi: «Capisco». Poi iniziai proprio ad acclamare un poco, sapete, poiché sono nervoso ed emotivo. Così lui disse: «Qual è il problema?». E disse: «Bene, stavo proprio pensando a qualcosa». E dissi: «Ora voglio farti una domanda». Dissi: «Ora l'anno prossimo, quando sbocciano i fiori, non ci saranno arance, tangeli, pompelmi, limoni? Saranno tutte arance perché sono su un arancio, non è vero?». Lui disse: «No, no, no, ogni ramo porta del suo tipo». Dissi: «Capisco». Così quello suonava ancora molto bene, perché sono, sapete che ho, certamente ho una laurea da Hartford e tutte queste altre università, sapete. Così sono, guardo la natura, è ancora la migliore università che abbia mai trovato, l'università del Creatore. Così se la osservo ricavo i miei sermoni dal modo in cui vedo agire la natura. E dissi, beh, ciò mi fa proprio sentire davvero bene. Lui disse, qual è il problema? Io dissi, stavo proprio pensando a qualcosa. Così quel giorno predicai su quello e dissi, ora vedete, quando la Chiesa cominciò all'inizio, era Gesù disse, predicavo Giovanni 15, io sono la vita, voi siete i tralci, ogni tralcio che non produce frutto sarà reciso, bruciato. E qualcuno su questo mi colpì davvero duramente, disse, vedi, pensavo che se una volta si viene riempiti dallo Spirito Santo e salvati, hai detto, non potrebbero allontanarsene. Proprio così. Lui disse, che ne è di quello? Disse, adesso stai parlando di un soggetto diverso. In quel punto stava parlando del portare frutto, non della vite. Stava parlando del portare frutto e non della vita. Lui disse, bene, potate semplicemente l'albero in modo che cresca, porti frutto. Egli disse, e dissi, ora vedi quest'albero, quando cominciò erano tutti cristiani biblici, genuini, poi si fece avanti un ramo chiamato luterano e metodista, battista, presbiteriano, limone e cos'altro. E dissi, vedi, prospera nel nome del cristianesimo, ma ciò vive a spese di quell'albero, ma porta del suo tipo denominazionale, vedi? Ma dissi, semmai quell'albero d'arancio mette fuori da sé un altro ramo, porterà arance, come fece al principio. Per caso lassù era seduto un capo di una delle nostre più grandi organizzazioni pentecostali. Non so come far sì che ognuno capisca che non è la mia idea che sia contro quei fratelli, sorelle. Quello è sbagliato. Sono così frainteso e non so perché, vedete. La gente pensa che io non creda neanche che le persone debbano andare in chiesa. Questo è ad un milione di miglia dalla verità. Dobbiamo riunirci insieme, e questo tanto più che noi vediamo il giorno approssimarsi, vedete? Dobbiamo riunirci nell'unità. Noi non potremmo, se abitassi in una città e là non ci fosse altro che un... Ebbene, qualche chiesa, non voglio dire alcun nome, ma proprio qualsiasi chiesa, se solo credessero una cosa, che Gesù era divino, tutto il resto fosse errato, andrei in quella chiesa. Se non potessi ottenere un'intera pagnotta di pane, io ne prenderò una fetta, vedete? Andrò ad ascoltare, ad adorare il Signore e mostrargli che sto facendo la mia parte. Voglio che lui sappia che sono in vita. Voglio che tutti sappiano da che parte sto. Mi riunisco con i cristiani e la adoro e servo il Signore. Ma è così difficile. Io una volta mi dava molto fastidio e poi ho scoperto che anche il nostro Signore veniva frainteso in così tante cose. Egli diceva qualcosa e loro veniva frainteso. Ritengo debba proprio essere così, ma quelli che sono savi comprenderanno, vedete? La Bibbia disse così, loro lo afferreranno. Così stamattina, mentre dico questo, e ho detto ora, essi vivono del nome di cristianesimo, ma portano il tipo di frutto sbagliato. Ha un frutto denominazionale. Dispongono una cosa e vivono proprio di essa, e vivono proprio della stessa vita. È ciò che stavo cercando di dire ieri sera. Quello spirito può essere battezzato in quello spirito e comunque non essere un cristiano, vedete? Vivete proprio della stessa vita, ma i frutti che portate dicono ciò che siete, vedete? Proprio così, vedete? Possono fare tutti i segni e pregare per i malati e guarire i malati e aprire gli occhi e scacciare i diavoli e fare tutte queste cose vivendo proprio della stessa vita che c'è là dentro, ma è comunque un limone, vedete? Proprio così. Dai frutti siete riconosciuti, disse Gesù. E così poi scopriamo. E quando scesi dal palco, questa grande guida si alzò, disse. Lui non intendeva questo, disse. Sappiamo che siamo tutti innestati. Ebbene, è vero che siamo innestati, ceppo innestato, è così. Ma non innestati nella vite. Così allora disse, cominciò quasi un po' ad insultarmi in risposta. E là c'era un giovane, penso sia parente di qualche stella del cinema, il suo nome è Danny Harry, ed era un ragazzo battista, ebbene venne verso il palco per abbracciarmi. E disse, fratello Branham, spero questo non suoni sacrilego, ma disse, credo potrebbe quasi essere il 23° capitolo di Apocalisse. E dissi, grazie. E stava per dire qualcos'altro e iniziò a parlare in lingua, un ragazzo battista. E quando lo fece c'era una donna di qui, in Louisiana. Era una francese, una donna piuttosto grande e grossa. Lei annotò l'interpretazione. Ebbene, poi c'era un altro giovane seduto qua giù che era un francese, annotò ciò che lui disse. Compararono gli appunti ed erano entrambi identici. E allora un grande ragazzo biondo che era in piedi indietro, sul retro alla caffetteria Clifton, si fece avanti, disse: lasciatemi vedere quegli appunti, voglio vedere cos'erano. E tutti e tre erano uguali in quanto all'interpretazione. Lui era il traduttore per l'ONU, il traduttore francese, e diceva questo: poiché tu hai scelto questa retta e angusta via, la via più dura, l'hai fatto di tua scelta. Ma che decisione gloriosa hai preso, perché è la mia via. Vedete, disse, proseguì e poi disse: questo in sé è ciò che porterà a compimento e formerà e porterà, verrà la straordinaria vittoria nell'amore divino. Vedete, sempre anche là nel francese il verbo prima dell'avverbio, nell'interpretazione. Così in quello non potrei dire: Mosè fece la sua scelta, doveva fare la sua scelta. Tutti noi dobbiamo fare le nostre scelte e fare le migliori possibili. E Dio, rispetto il messaggio di qualsiasi uomo dato in merito a Dio, io, qualunque cosa sia, la rispetto con tutto il cuore. Ora, vedo un giovane fratello che è venuto poco fa, il fratello Stringer, penso sia da giù in Louisiana o Mississippi, ha portato qui delle fotografie che ci avete visto guardare. Erano dell'angelo del Signore quando apparve. Quanti hanno sentito la storia? Penso che ognuno di voi qui l'abbia udita, l'avete avuta sul nastro e così via. Ora, un mattino alle 10 mi fu detto, mi trovavo nella mia stanza in Indiana, mi disse che sarei stato a Tucson, sarebbe stato la mattina presto, avrei tolto delle lappole, quelle che là chiamiamo teste di capra, dal gambale dei miei pantaloni. E 7 angeli vennero e fecero esplodere questo e la terra esplose ed ogni altra cosa per rocce rotolarono dai monti e 7 angeli si trovarono là. E disse: bene, dissi a mia moglie, e lei è presente questa mattina da qualche parte. Prepara ogni cosa perché un uomo in nessun modo potrebbe sopravvivere a ciò, dissi, venirne fuori. Vado a Tucson, la mia opera qui sulla terra è finita. Vado a casa per stare col Signore Gesù. Ebbene, disse lei, sei sicuro? Dissi, sì, nessuno potrebbe resistere a ciò, non c'è modo di farlo. Avevo appena predicato le 7 epoche della Chiesa, ecco dove avevo chiamato il nostro caro prode, fratello Jack Moo, per chiedergli di questo Gesù in Apocalisse 1, che era là coi capelli bianchi ed ogni cosa. Disse, egli era un uomo giovane, ed ecco dove venne la rivelazione in merito al portare una parrucca, e non lui. Egli portava una parrucca e non riusciva a capirlo, essendo la deità suprema. E i vecchi giudici in Israele erano soliti farlo, dovevano avere il capo bianco, e il bianco rappresenta purezza. E i giudici inglesi, fino a questo giorno, nelle corti supreme d'Inghilterra, indossano una parrucca bianca quando escono, poiché sulla terra non c'è legge al di sopra della loro, vedete? E sono il giudice supremo. E ricordo che andai là in Arizona e tutto, facevo del mio meglio per spaventata morte. Andai alla riunione di Phoenix e ricordo che predicai il sermone, signori, che ora è? Lo ricordate? Dissi di averlo visto, dissi, prima che avvenga ricordate, così dice il Signore, qualcosa sta per accadere. Probabilmente ora avete i nastri nella vostra raccolta di nastri. E là disse, ora ricordate che le visioni non falliscono mai, qualcosa sta per accadere, ricordate. Ed alcuni giorni dopo quello ero nervoso e pensavo, cos'è questo? Sto per morire. Se spero sia veloce e così possa farla finita, non voglio si protragga. E un mattino il Signore disse, sali in cima del Canyon Sabino. Ed ero lassù con le mani alzate, pregando, sentì qualcosa colpire la mia mano, era una spada. Ora potete proprio immaginare come vi sentireste a stare là da soli, ed ecco che avete in mano un coltello lungo così. Lo tirai giù e lo osservai, era proprio un coltello, uno di quei, e ad ogni modo timore di un coltello, e aveva un metallo, qualcosa di simile a questi coltelli, alluminio, qualcosa di simile, davvero affilato e stretto. Aveva una guardia qui intorno adesso, di cui i duellanti si servivano per non tagliarsi le mani a vicenda, e aveva una perla qui nel manico, si adattava alla mia mano proprio esattamente. Ebbene, mi strofinai il volto e guardai indietro. Proprio nello stesso punto l'altro giorno ho visto scendere una piccola colomba bianca, di questo vi parlerò dopo. E la tenevo in mano, pensavo, questo è strano, ora, Signore, io sto perdendo il senno, qui non c'è nessuno, sono a miglia da chiunque ed ecco qui una spada. Avevo le mani alzate, e da dove è venuta? E pensai, questa è la cosa più strana, ora, guarda qui, è una spada, vedete, l'ho toccata ed era una spada, e dissi, non c'è nessuno che si trovi qui, sono su queste rocce proprio, sulla cima del monte, e da là non si può neanche vedere Tucson, era così in basso. Pensai, ora questa è una cosa strana, ora deve esserci qualcuno nelle vicinanze da qualche parte che potrebbe creare e fare una spada e metterla nella mia mano. Dissi, potrebbe essere solo lo stesso Dio che creò un montone per Abraham, che poteva creare quegli scoiattoli di cui avete udito. E dissi, qui c'è il materiale, tre differenti tipi di materiali, in esse la tengo in mano proprio tanto reale quanto qualsiasi altra cosa potrei tenere in mano. E udì una voce, disse, è la spada del re. E pensai, ora, da dove è venuta quella? Era proprio là, tra quelle rocce da qualche parte. E la tenevo in mano così e dissi, la spada di un re. E mi guardai intorno e la spada era sparita. E dissi, la spada di un re, quelle per fanno cavalieri con una spada, penso sì, esatto, l'esercito, o in qualche modo fanno cavalieri con essa, sapete? Allora dissi, bene, forse era per quello. Significa che forse deve imporre le mani su un ministro o qualcosa del genere per farle ministri. E poi io, una voce parlò di nuovo in risposta, disse, la spada del re, non di un re, la spada del re, vedete? Pensai, ora o sono fuori di me, la mia mente perde colpi, o sta avvenendo qualcosa, c'è qualcuno qui nei paraggi vicino a me. E fratelli, queste cose sono vere. Io non so come dirvelo. L'avete sempre vista accadere sempre in questo modo ed era, non potevo comprenderlo così. Era la sensazione più strana. E rimasi là, pensai, ora chi mai sia quello che mi ha parlato per tutta la vita, fin da piccolo bambino, si trova proprio qui e non riesco proprio a vederlo. Dissi la spada del re, quello sarebbe Dio e il re. E cos'è questa spada? La parola, essa è stata posta nella tua mano, disse, non temere della morte, si tratta del tuo ministerio. Oh, ma scesi dal monte piangendo, gridando a più non posso, saltando i sassi, scesi, lo dissi a mia moglie, dissi, non morirò, vedi, è il mio ministerio. Le avevo detto di recarsi qui con Billy Paul e portare i bambini. Dissi, ora non ho niente, ma la Chiesa si prenderà cura affinché tutti voi non siate senza cibo altro. E io vi incontrerò dall'altra parte del confine. E lei disse, no, non morirò, si tratta di qualcosa in merito al mio ministerio. Alcuni giorni dopo stavo uscendo da una riunione e ricevetti un telegramma di 3 pagine. Proveniva da quassù, da Houston, Texas. E quell'uomo che mi criticò tanto la sera in cui l'angelo del Signore fu fotografato. La sua foto scattata là a Houston mi chiamò, disse, spedì un telegramma. La moglie diceva, so, fratello Branham, che sei occupato. Mio figlio, il figlio della sorella di Ted Kipperman, è nel braccio della morte per morire sulla sedia elettrica. Disse, e se fosse stato Billy Paul? Disse, lui e una ragazzina devono morire, e l'avete letto tutti nel giornale, certamente. E disse, la sola speranza che abbiamo è che tu venga a tenere una riunione e riunisca le persone. E Raymond Extra mi aveva già scritto diverse volte, ma sapete, dopo quella riunione avevo programmato di fare un viaggio di caccia col signor McNally e gli altri, e pensai, ebbene, se lascerò morire quei ragazzi e non metto il mio sforzo, non sarò più in grado di andare di nuovo a caccia. Così dissi, va bene, vengo, arrivai a Houston, tenni la riunione e certamente non li uccisero, loro solo gli diedero il carcere a vita ed è ciò che volevano facessero, gli dessero solo il carcere a vita. Così penso siano circa 21 anni in Texas. Così poi, e tornando, salì sul monte, andai col fratello Fred Sotman, lui è qui da qualche parte. Fratello Fred, dove sei? Proprio qui. Il fratello Fred Sotman, il fratello Gene Norman, un giorno, il secondo giorno che eravamo là, l'angelo del Signore scese proprio nell'accampamento dove eravamo e iniziò a parlare dei loro figli e delle cose che facevano. Me ne andai e tornai sulla collina e avevo già preso il mio pecaro e cercavo di cacciarne uno per il fratello Fred, così trovai dove mangiavano sul lato della collina. E dissi: bene, ora fratello Fred, ti dirò cosa farò. Dissi: ora al mattino vai in quel punto, saliamo lassù all'alba, saliamo sul monte, e vai là all'alba, io andrò sull'altro lato. Ora non sparerò a nessuno di essi, ma se andranno in questa direzione, sparerò davanti a loro e li farò tornare indietro. Scegline uno grosso. D'accordo, disse lui. Così il fratello Fred andò là e il fratello Gene Norman, non penso che il fratello Gene sia venuto, vero? Era sull'altro lato. Molti di voi conoscono Gene Norman, un caro amico di molti, ottimo fratello. E lui scese un po' più in basso, dove quei maiali quella mattina non erano proprio là, e potevo vedere il fratello Fred. Gli feci cenno, era circa un miglio da me. Bene, pensai, dove potrebbero essere andati? Scesi in un gran burrone e arrivai in basso, pensai, vedrò se potrò trovare dove sono. Iniziai a risalire, era poco dopo l'alba e il sole aveva appena iniziato a sorgere. Girai attorno ad un enorme baratro, oh my, centinaia e centinaia di piedi, proprio grandi rocce là in quel grande canyon, quelle grandi pareti. E si stava facendo quasi il sole, si stava alzando verso le 7, penso, o qualcosa di simile. E mi sedetti e stavo guardando attorno. Mi capitò di abbassare lo sguardo sul gambale del mio pantalone e c'era quella sperella, la lappola. E dissi, sai, questo sembra strano, sai, l'angelo del Signore mi ha detto che sarei stata a circa 40 miglia a nord-est di Tucson e che avrei tolto una sperella dal mio gambale. Lo ricordate, sì? Sì, Signore, vedete, dissi, questo è strano, la stavo tenendo. E proprio quando alzai lo sguardo, vidi circa 20 maiali a circa 500 yard da me, uscirono a mangiare questa fogliolina e si sdraiarono. Dissi, ora, se solo potessi trovare il fratello Fred e farlo venire verso quel punto là, prenderai il suo maiale proprio là. Ma so che ora lui è a circa un miglio o due da me, così dissi, se riuscissi ad attraversare questo piccolo crinale senza che mi vedano lassù, vicino a questo piccolo ginestro, dissi, se passerò da questo lato, c'è un sentiero di cervi che scende da questo lato, posso correre lassù e togliermi di mezzo e appenderò qui un pezzettino di carta così da sapere in che diramazione uscire nel canyon, posso portare là il fratello Freddy giusto in tempo. Gettai giù questa piccola sperella dimenticandomi di quello e iniziai ad attraversare la collina con calma e guardai indietro. Non mi avevano visto e corsi giù e raggiunsi questo sentiero di cervi. Indossavo un grandissimo cappello nero. Cominciai a correre proprio velocemente attraverso questo canyon e avvenne. Tutta la terra tremò ovunque. Rocce di questa grandezza rotolarono giù, polvere volava così e guardai, e davanti a me c'erano 7 angeli, proprio esattamente com'era. Avevo la sensazione di essere molto in alto rispetto al suolo. All'inizio pensai che qualcuno mi avesse sparato, sapete, con sopra quel cappello nero, sembrava un pecar ad ogni modo. Sapete che sono scuri, pensavo che qualcuno mi avesse sparato come un proprio da vicino, io allora vidi di cosa si trattava. Ebbene, non appena ricevetti il mio incarico, nella scrittura i 7 suggelli che sono i 7 misteri. Vedete? Qualcuno mi disse ora, oh, disse ben ora, probabilmente un giorno il Signore, tu vedendo visioni, fratello Branham, ti rivelerà cosa sono queste cose. Tutti noi potremmo accostarci di più a Dio ed avere più potenza di quanta ne abbiamo nel parlare in lingua e altro. Dissi, non può essere così. Perché vedete, credo che la parola sia la verità. E la Bibbia disse, chiunque aggiungerà una parola o toglierà una parola da essa, deve essere in questa parola, vedete? Sono i misteri che le persone hanno trascurato. Perché proprio là è dove venne il mio messaggio della progenie del serpente, il vero credo, sulla sicurezza del credente. Non voglio disonorare i miei fratelli presbiteriani ed alcuni di voi fratelli battisti sul modo in cui avete la sicurezza. Non lo dico per essere diverso, ma non l'avevate proprio bene, vedete? Proprio così, vedete? Ma anch'io l'avevo sbagliato. Ma quando un angelo si presenta dal cielo e vi parla ed è proprio qui nella scrittura, quello è vero, vedete? Proprio così, vedete? Egli parla sempre esattamente con la scrittura. A quel punto lo osservai finché quel cerchio salì, iniziò ad estendersi verso l'alto e diventarono come una luce mistica, come nebbia. Proprio esattamente come... Quanti hanno visto la foto di essa che fu scattata a Houston? Quasi tutti, vedete? Bene, proprio come era questa. Diventò la stessa cosa, continuò ad andare sempre più in alto. Correvo e correvo cercando di trovare il fratello Fred e gli altri. Poco dopo, circa mezz'ora dopo, potevo vederlo molto in basso che agitava le mani e il fratello Gene che arrivava salutando. Sapevano che era successo qualcosa e così poi mi riunì a loro. Ecco il fratello Fred seduto proprio là. Mentre saliva non sapevo che gli osservatori e altro fino in Messico stavano scattando quella foto. La rivista Life l'ha pubblicata mentre essa saliva e molti di voi, ecco la rivista Life che riportò la foto di essa. Una cosa misteriosa qui è dissero di non sapere da dove sia venuta. È troppo in alto, sopra tutte le sfere e ogni altra cosa per essere... Era troppo in alto per la nebbia perché era alta 30 miglia e larga 27 miglia dopo essere salita così in alto. Non c'è né umidità né altro lassù, vedete. E pensavano ad un aereo, così verificarono tutti i posti. Nessun aereo è decollato quel giorno, vedete? Devono farlo a motivo dello scuotere le finestre e altro. Lassù non c'erano aerei. Eccolo proprio qui nella rivista, vi dirà la stessa cosa. E continuò a proseguire. E oggi proprio nel... Eccolo nella rivista Science, dove non riescono a comprenderlo, non sanno cosa essa sia. Tucson, all'università, un mio amico l'altro giorno è passato e gliene stava parlando, dissero, non riusciamo a capire cosa... Dissi non dire niente, non servirà a niente, non buttate le vostre pelle davanti ai porci, vedete? E per la Chiesa, per gli eletti chiamati fuori, vedete? E poi ognuno veniva dicendo, fratello Branham, vedo la tua figura qui, vedo questo, io sapete com'è, ma quel lungo cerchio come questo fratello ha con sé qui, dove, scusatemi, ecco come essa iniziò ad alzarsi, ad estendersi. In verità questo era sulla destra e tutti ricordate che dissi l'angelo che spiccava era quello che mi parlò era sulla destra ancora prima che accadesse ricordate le sue ali puntate indietro così sono esattamente le ali di quell'angelo mentre saliva vedete mentre così iniziarono a scattare fotografie perché era così misterioso ma quando l'ultima foto quando si formò nei cieli e così via ecco come l'ha pubblicata qui Luke. Vedete come sale in alto proprio mentre cominciano a vederla, vedete? Ed ecco la fotografia davvero principale ultima quando prese forma. Non sanno da dove sia venuta né dove sia andata, non lo sanno tuttora, la scienza ne è completamente sbalordita, non sanno cosa sia accaduto, ma noi sappiamo. Ci saranno segni nel cielo lassù, noi lo sappiamo, vedete? Ed egli ha promesso queste cose, vedete? L'unica cosa per cui fu permesso che questa fosse scattata... Ora so che stamattina siamo solo gente di casa qui. Se mai dia l'impressione a voi, fratello o sorelle, di essere un sapientone, vi prego di perdonarmi. Non intendo esserlo. Mi trovo, sono qui stamattina parlando davanti a uomini che sono studiosi, uomini che sono intelligenti. Io sono un illetterato, non riesco neanche a pronunciare bene le mie scritture. Ho un capitolo da leggere stamattina, volevo chiedere ad uno dei fratelli qui di leggerlo per me perché non riesco neanche a pronunciare i nomi di ciò. Prima Cronache 13. Fratello Jack, se vuoi lo puoi cercare per il mio argomento. No, non so neanche pronunciare quei nomi, lo lascio fare a lui perché sa pronunciarli. E so di parlare a uomini intelligenti, ma fratelli, queste cose vengono fatte affinché voi non guardiate alla mia ignoranza, ma crediate che vi sto dicendo la verità. È Dio che vi sta dicendo la verità, è la verità, vedete? Ora, e quando parlo di denominazioni, non intendo che siate così crudeli e... No, non intendo che non andiate nella vostra chiesa. Andate alla vostra chiesa, ciò che siete tenuti a fare, ma soltanto non unitevi a quelle organizzazioni perché un giorno ve lo dirò e lo dimostrerò tramite la scrittura, è il marchio della bestia. E ricordatevelo proprio, è il marchio. Sto predicando, non lo predicherei nella chiesa del fratello Jack, lui mi direbbe fallo pure, ma andrò al tabernacolo, sarà lungo circa 4 ore. E il mio argomento è la bestia al principio e la bestia alla fine attraverso la traccia di un serpente, vedete? Servono circa 4 ore, ho tutte le mie scritture disposte, la bestia dal principio, era la bestia nel giardino dell'Eden e la bestia alla fine e mostra che una persona religiosa è una denominazione che ha formato la denominazione ed è venuto proprio attraverso la sua traccia di dimostrerò tramite le scritture che lo è. Non lo sapevo finché lo Spirito Santo non me l'ha dato lassù l'altro giorno. Ora, in questo un giorno la guardavo in piedi e qualcosa mi disse guardandola e pensavo, fratello Hickerson, uno dei miei amministratori o diaconi nella chiesa a Jeffersonville. Se non credessi nell'andare in chiesa, perché ho la chiesa? Ne avevamo collegate in tutta la nazione. L'altra sera, ogni 200 miglia quadrate, c'era una delle mie chiese. Ora questa foto, ero in piedi guardandole qualcosa, ero in piedi nella mia stanza, qualcosa disse girala verso destra. Ho dato ascolto. So che suona come qualcuno che è un po' turbato mentalmente, ma vedete, come ho detto l'altra sera, tutte queste grandi cose sono così erudite. Ora, non sono contro a ciò. Ricordate, dobbiamo mandare i vostri bambini a scuola e che ricevano un'istruzione e così via. Ma vi dirò proprio ora, non gli servirà a niente nel mondo futuro, poiché sarà una civiltà diversa, di gran lunga al di sopra di questa. Quella civiltà non avrà neanche una, non ci sarà alcuna scuola in essa, non ci sarà alcuna morte in essa, non ci sarà alcun peccato in essa. Questa, tutto ciò, non importa quanto diventiamo civilizzati, viene aggiunta continuamente sempre più morte. Vedete? Quella sarà senza morte. Ma ora dobbiamo avere la scuola, dobbiamo indossare abiti noi. Stamattina volevo parlare sull'Eden di Satana. Molti di voi hanno il nastro di ciò. L'Eden di Satana. Lui ha fatto un altro giardino dell'Eden e gli sono serviti 6.000 anni per farlo, proprio come Dio fece il suo al principio. Dio fece il suo Eden e Satana lo rovinò. Ora Satana ha fatto il suo Eden e Dio lo distruggerà proprio così e metterà il suo. Qualcosa mi disse, girala correttamente. Pensai, penso di guardarla correttamente. Disse, girala correttamente, vedete? Pensai, forse quella voce vuole dire girala verso destra. E quando lo feci, vedete cos'è? Il volto di Cristo di Hoffman a 33 anni. Ecco, guardate qui dentro, vedete la sua barba nera, il suo volto, i suoi occhi, il suo naso e ogni altra cosa. Vedete la riga nei suoi capelli qui che sale. Ed egli è ricoperto da quella parrucca bianca di angeli per mostrare che il messaggio che lui è Dio è la verità. Egli è il giudice supremo dell'universo, il giudice supremo del cielo e della terra. Egli è Dio e nient'altro che Dio. Egli è Dio espresso in forma umana, chiamato il Figlio di Dio, poiché il Figlio era l'uomo. E se ciò non rende esattamente giusto il nostro messaggio, identificato dalla Scrittura, identificato nel servizio, identificato dalla sua presenza, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Perciò quei 7 suggelli sono la verità, fratelli. Forse potreste non essere d'accordo con essi, ma solo sedetevi e studiatelo con cuore disposto una volta. Lasciate solo che lo Spirito Santo vi guidi da... Qui quando il fratello Jack lo chiamai prima di predicare questo, una volta gli parlai riguardo a cos'era questa parrucca bianca. Lui disse bene, fratello Branham, dichiaro sia ciò che era nel suo, dopo la sua risurrezione nel suo corpo glorificato. Stavo parlando con il fratello Jack e non conosco nessuno al mondo su cui farei più affidamento per i loro insegnamenti di teologia ed altro. Di quanto desidererei fratello Jack Moore e fratello Way e tali uomini simili, veri teologi, che hanno letto tutti i tipi di libri e diversi punti di vista da ogni cosa. Bene, ma vedete, nonostante quello, è mio intimo amico, io non potevo proprio accettarlo, là c'era qualcosa che proprio non aderiva. E poi quando questa venne, allora ho visto cos'è. Qui c'è la sua barba scura, la vedete, suppongo, vedete? La sua barba scura, i capelli scuri, i suoi occhi, il naso, ogni cosa proprio, perfettamente. E persino la riga nei suoi capelli che scende su questo lato. Egli è Dio, vedete? Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E questa è la rivista Look, la rivista Life. Penso questa sia la... Ho dimenticato ora che edizione sia. Del 17 maggio 1963. Ecco quando è uscita, se qualcuno vuole la rivista. È la stessa foto sul cui retro ci sono Rockefeller e sua moglie. E questa è la nuova rivista Science, che è ancora un mistero. Perché ho detto queste cose? Affinché possa darvi un piccolo scorcio delle cose che cerchiamo di dire. Che Dio sta identificando essere giusto sia nei cieli che in terra. Questi discernimenti, visioni. Abbiamo sempre molte imitazioni, ma ricordate, prima che ci possa essere un dollaro falso, prima ci deve essere un dollaro vero. Prima ci deve essere un dollaro vero e poi vengono fatti da quello, proprio come abbiamo avuto un vero Mosè, un vero Aronne, dopo abbiamo avuto un Iambre e Ianne al loro seguito. Vedete come avviene tutto ciò? Loro lo vedono e poi cercano di imitarlo, quando in verità ce n'è uno originale, proprio così. Non lo dico per ferire o per umiliare, né per mettere qualcosa fuori posto, ma solo per la verità, sapere che io... I'm getting to be an old man. Sto diventando un uomo anziano e so anche di non avere ancora molto tempo. Se Gesù tarda, potrei stare ancora un po', ma so che un giorno questo cuore farà il suo ultimo battito. E là entrerò in una grande camera scura chiamata morte. Ma quando arriva, non voglio niente per cui dover guardare indietro per cercare di ravvedermi. Quando arriverò a quel tempo, voglio essere netto e puro, per grazia di Dio. Voglio avvolgermi nelle vesti della sua giustizia quando entrerò là, con quest'unica cosa in mente. Lo conosco nella potenza della sua risurrezione, e quando egli chiama, io uscirò di fra i morti e vivrò per sempre con lui. E il mio scopo qui ora è cercare di portare ogni uomo, non cambiare le vostre teologie né nulla, ma di aumentare la vostra fede nella promessa di Dio di questo giorno. Ora preghiamo. Caro Dio, siamo persone grate stamattina, ma tuttavia, Signore, viviamo in un mondo oscuro che non c'è uno di noi qui stamattina, Padre, che non senta che noi vogliamo un cammino più vicino a Te. Vogliamo quel Tuo tocco nelle nostre vite che può ammorbidirci e renderci flessibili così che Tu possa cambiarci in ogni momento, modellarci in figli e figlie di Dio. Questo è il nostro scopo qui, Padre. Quello è l'unico obiettivo che ho, è cercare di vivere davanti a Te e ricevere la Tua parola e pronunciarla a uomini e donne che non per essere una persona diversa, ma per cercare di onorare colui che mi ha dato vita. Accordalo, Signore. Possa oggi non esserci una persona qui o se questa mattina siamo di nuovo collegati in tutta la nazione, possa non esserci una persona che si trova entro il suono della nostra voce. Dover mai andare in quella grande camera senza conoscerti nella potenza della tua risurrezione. Se ci sono peccatori in qualche luogo, da un capo all'altro della nazione che o in questo edificio, questo grande auditorium seduti qui stamattina, se ci sono quelli che non ti conoscono, possa questo essere il giorno in cui la loro coscienza sarà scossa, risvegliata. E si rendano conto di non sapere in quale momento possiamo essere chiamati o convocati a rispondere delle nostre vite in alto. E se il nostro nome è ancora in quel libro dello stelo, saremo condannati. Ma se nel libro della vita dell'agnello, la vera vita, allora saremo salvati. E possa, Signore, mentre quella vita si sposta dallo stelo nel polline, nel guscio, poi nel grano, mentre stamattina siamo di passaggio, se c'è una vita che entrerà nel grano, che si trova indietro in quello stelo, falla uscire oggi, Signore. Possa seguire l'avanzare del grano, poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace prendere così tanto tempo, mi ero dimenticato di questo persino di essere nell'orario radiofonico, là fuori l'orario telefonico. Ora voltiamo per la nostra lettura e fratello Jack, hai la tua Bibbia là. Mentre trovo la mia scrittura chiederò a fratello Jack di leggere questa scrittura perché non riesco a pronunciare questi nomi. Va bene, è in Prima Cronache 13. Poi Davide si consigliò con tutti i conduttori, capi delle migliaia e delle centinaia. E disse a tutta la raunanza di Israele, se vi par bene, se ciò procede dal Signore Dio nostro, mandiamo in qua e di là agli altri nostri fratelli che sono per tutte le contrade di Israele. A poi quali sono i sacerdoti e i leviti nelle terre, i cui contadi sono loro assegnati a dir loro che si raunino appresso a noi. E riduciamo appresso di noi l'arca dell'Iddio nostro, perciò che noi non l'abbiamo ricercata al tempo di Saul. E tutta la raunanza disse che si facesse così, perciò che la cosa piacque a tutto il popolo. Davide dunque adunò tutto Israele da Sior di Egitto fino all'entrata di Hamat per condurre l'arca di Dio da Kiriat Jearim. E Davide salì con tutto Israele verso Baala in Kiriat Jearim, terra di Giuda, per trasportar di là l'arca del Signore Dio che siede sopra i cherubini del cui nome ella è nominata. E l'arca di Dio fu posta sopra un carro nuovo per condurla via dalla casa di Abinadab. Ed Uzza ed Aio guidavano il carro. E Davide e tutto Israele festeggiavano a tutto potere davanti a Dio con canti e con cetere e con saltari e con tamburi e con cembali e con trombe. Ora, quando furono giunti infine all'aia di Chidom, Uzza stese la mano per rattenere l'arca, perciò che i buoi l'avevano smossa. E l'ira del Signore si accese contro Uzza, ed egli lo percosse perché aveva stesa la mano sopra l'arca, ed egli morì quivi davanti al Signore. E Davide si attristò che il Signore avesse fatto rottura in Uzza, perciò chiamò quel luogo per Uzza, il quale nome dura fino ad oggi. E Davide ebbe in quel dì paura di Dio e disse: come condurrei io appresso di me l'arca di Dio? E Davide non ritrasse l'arca appresso di sé nella città di Davide, ma la fece ridurre dentro alla casa di Obed-Edom Gitteo. E l'arca di Dio dimorò in casa di Obed-Edom con la famiglia di esso lo spazio di 3 mesi. E il Signore benedisse la casa di Obed-Edom e tutto ciò che era suo. Grazie, fratello Moore, per aver letto la scrittura per me. Ora, mi spiace non aver potuto leggerla io stesso, ma io non sarei riuscito a farlo. Ora desidero sfogliate con me in Marco 7:7 e leggeremo i primi 7 versetti del 7° capitolo di San Marco. Allora si raunarono appresso di lui i farisei ed alcuni degli scribi che erano venuti di Gerusalemme. E veduti lui alcuni dei discepoli di esso prender cibo con le mani contaminate, cioè non lavate, ne fecer querela. Ma i farisei, anzi tutti i giudei, se non si sono più volte lavate le mani, non mangiano spesso tenendo così le tradizioni degli anziani. Ed anche venivano avanti in sulla piazza, non mangiano se non si sono lavati tutto il corpo. Vi sono eziandio, molte altre cose erano loro che hanno ricevute da osservare, lavamenti delle coppe, di orciuoli, di vasellamenti di rame, di lettiere. Poi i farisei e gli scribi lo domandarono dicendo: perché non procedono i tuoi discepoli secondo la tradizione degli anziani, anzi prendono cibo con mano non lavata? Ma egli rispondendo disse loro: ben di voi ipocriti, ha profetizzato Isaia, siccome è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lungi da me. Ma in vano mi onorano insegnando dottrine che sono comandamenti dell'uomo. Preghiamo. Caro Dio, onora la tua parola ora e possa essa compiere ciò per cui è designata. Usaci come strumenti per parlarla e le nostre orecchie per udire da te e i nostri cuori per riceverla. Lo chiediamo nel nome di Gesù per la gloria di Dio. Amen. Ora il mio argomento per alcuni momenti è questo. Io siamo in collegamento telefonico nazionale stamattina e capisco che il mio buon amico Roy Borders è in ascolto e piuttosto affranto in merito a ieri sera. Avevo dimenticato che eravamo alla radio o in questo collegamento ieri sera. Roy, ovunque tu sia, se sei in chiesa là a San José o giù nella chiesa del fratello McHughes, o dovunque tu sia, non temere, fratello mio, ogni cosa andrà bene. Rimani tranquillo, solo egli me lo farà sapere, Roy. Non preoccuparti, figliolo, abbi fede in Dio. Il mio argomento stamattina è cercare di fare un servizio a Dio senza che sia la volontà di Dio. Ora, è un testo strano e confido che il Signore ora ce lo riveli. Ricordate, cercare di fare un servizio a Dio senza che sia la volontà di Dio. Ora questo sembra molto strano, ma in questo forse Dio può aiutarci. Un'altra cosa che vorrei dire stamattina è che siamo lieti di avere fra noi un mio amico davvero caro, un giovane. Molti di voi alla radio ora potete, o sul collegamento telefonico, sapete chi è costui. Oggi è il suo compleanno, 93 anni d'età, il fratello Bill Dauk, seduto qui davanti a me, 93 anni d'età. Alcuni anni fa il dottore disse non può vivere, ho appena notato che è seduto qui ora, sotto la tenda d'ossigeno, e la sua cara moglie mi telefonò e disse, fratello Branham, se ti aspetti di vedere in vita il tuo vecchio amico Bill, faresti meglio venire subito. Ed io, una delle mie gomme era tagliata sul fianco, la mia ruota era fuori assetto e ho lacerato la ruota della mia macchina cercando di arrivare da lui. Stava arrivando da una stazione di rifornimento. E venivo dal bagno dove mi ero fermato là in Ohio cercando di andare da lui e uscendo vidi una visione. E là c'era il fratello Dauk, era nella chiesa con la mano tesa. Cambiò e ti vidi scendere per strada e stringermi la mano. Disse, vai a dirgli così, dice il Signore. Allora aveva circa 90 anni, ebbe un attacco di cuore con un arresto cardiaco ed un infarto completo. Un dottore molto accorto, l'uomo non lo dirò. Lui è proprio un uomo che si può permettere di prendere qualsiasi dottore voglia. Aveva un medico giudeo davvero abile che mi venne incontro nel corridoio e disse, non ha nessuna possibilità di vivere. Ed entrai e infilai la mano sotto la tenda d'ossigeno, dissi, Bill, riesci a sentirmi? Annuì col capo, dissi, così, dice il Signore, tu non morirai adesso. Una settimana dopo, quando salì sul pulpito per predicare il mio messaggio, ecco il fratello Dauk che attraversava l'edificio. E quando andai al ristorante Food dall'altra parte, intendo il Blue Boar, a Louisville, sull'altra sponda, eccolo che usciva dalla macchina scendendo per strada allungando la mano proprio esattamente secondo la parola del Signore. Ed è stato 3 o 4 anni fa, ed eccolo seduto qui fin qua giù a Shreveport. Lui attraversa la nazione, non con l'aeroplano, ora in macchina, seduto qui stamattina. Buon compleanno, fratello Dau. Questo è da parte di tutta la nazione, da ogni luogo. Dio ti benedica. Lo battezzai dopo essere stato un trinitario, lo battezzai quando lui era una delle mie prime riunioni, quando il fratello Banks Wood gli diede i suoi abiti. Lui è un uomo grande, come vedete. Ed entrò nella vasca e lo battezzai a circa 85 o 90 anni nel nome del Signore Gesù. Disse che non aveva mai potuto sentirsi bene finché non ebbe trovato quella sicurezza. Poi ricevette un giorno di nascita dove non invecchierà mai, proprio così, quel grande paese. Lui perfino si aspetta di vivere per vedere la venuta del Signore. Può essere fatto. Ma se dormisse lui e noi a quel tempo fossimo svegli, lui verrà prima, giusto? Così, fratello Dauk, ora non c'è modo di mancarlo. Sei esattamente in linea. Rimani lì, fratello mio, e Dio ti benedica. E ringrazio il Signore per un tale buon uomo e per avergli concesso tutti questi anni. Nel libro di Cronache, cercare di fare un servizio a Dio senza che sia la sua volontà. Dio è sovrano, innanzitutto vogliamo comprenderlo. La gente oggi si chiede perché non possiamo avere un risveglio. Credete alla sovranità di Dio? Vedete, la Bibbia dice così. E cerchiamo, come discutevo con un gruppo di miei bravi fratelli battisti non molto tempo fa, e dicevano, fratello Branham, possiamo avere un risveglio solo quando prendiamo la parola. Parola per parola, pagina per pagina, lettera per lettera. E dissi, anch'io credo pagina per pagina, dissi, hanno sempre cercato di farlo. Lui disse, ma dobbiamo trovare l'interpretazione greca della parola, quello che dice il greco. Dissi, non ho letto molto, ma leggendo la storia della Chiesa, il concilio di Nicea e il preconcilio di Nicea e i padri niceni e così via, là in passato discutevano sul greco. Quello fu 2000 anni fa. Uno diceva significa questo, uno dice significa quello. La parola greca significa questo. Proprio come la nostra lingua, la parola sì. Prendete la parola sì, voi potreste intendere una massa d'acqua, capisco, o molte cose, burat. Potrebbe essere fare un foro, passeggiare, o mi hai annoiato, o hai pagato la mia mensa. O potrebbe significare qualsiasi, molte cose, e quelle piccole vocali e così via cambiano proprio l'intero significato. Perciò non andrà mai bene così. Dio lo ha scritto in quel modo perché... E tutta la parola è ispirata ed egli disse così: io ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose agli occhi dei savi e dei prudenti e le rivelerai. Amen. A piccoli fanciulli che apprenderanno. È una sua rivelazione, come ho detto ieri sera, lo rivelerà a piccoli fanciulli. Dissi, non funzionerà, Signore. Dissi, non verrà mai un risveglio finché Dio, il Dio sovrano, lo invierà. E allora egli può prendere un piccolo sciocco che non sa neanche firmare il proprio nome e lo compie con ciò, che non conosce neanche bene l'inglese, tantomeno il greco. Quello è ciò che egli fece al tempo in cui Pietro predicò a Pentecoste, sapete? Lui non sapeva neanche firmare il proprio nome, ignorante e letterato. Ma Dio fa cose in modo così strano per il nostro pensiero intellettuale. Quello lo rende Dio. Se egli avesse preso un gruppo di teologi e dignitari e così via, avrebbe detto quel brillante Caiafa, vedete, l'aveva capito proprio bene. Ma Dio scese e prese pescatori che non sapevano neanche firmare il proprio nome. Ed ecco ciò che prese. Quello è Dio, egli prende qualcosa che non è nulla e ne fa qualcosa per il suo onore. Egli prese un caos e fece un Eden. È Dio. Ora se c'è qualcuno che ha la meccanica per un risveglio è il nostro nobile fratello Billy Graham. Ma la meccanica va benissimo, ma la meccanica non lo muoverà, serve la dinamica per muoverlo. Potete costruire un'automobile, mettervi dei bei sedili, fare dei buoni pistoni e provare tramite la scienza cosa può fare, ma se non c'è la dinamica è solo un pezzo di materiale morto. Così nel risveglio gallese, uno dei nostri ultimi risvegli prima del nostro pentecostale, nessuno sapeva cosa diede inizio al risveglio, solo un gruppo di persone. Ora, quando portiamo tutti, il nostro amico Billy Graham porterà tutti i presbiteriani, luterani e pentecostali tutti insieme, entrerà in città e là, avranno una grande riunione di migliaia riuniti. E 30.000 verranno in 2 settimane e daranno il cuore a Cristo, ritornate dopo 2 settimane e non ne avrete alcuno, vedete? Quella è la meccanica. Ma lasciate che Dio nella sua grazia sovrana parli proprio ad un piccolo sciocco, per così dire, una piccola nullità. Lasciate che il suo spirito scenda in una città e gli uomini non potranno andare a lavorare, le donne non potranno lavare i piatti, la domestica non potrà fare il letto. Acclamando e piangendo con le mani alzate in aria. Quello è il risveglio, quello è nella volontà di Dio. S'era detto che dei nobili dalla Chiesa si recarono in Galles per comprendere o scoprire quale fosse tutta la meccanica nel risveglio, durante il risveglio gallese. E quando scesero dalla nave con i loro cappelli alti in testa e i colletti rotondi, guardando scendere per strada un piccolo poliziotto che faceva roteare il suo manganello così, fischiettando, dissero: mio buon uomo, potresti dirmi dov'è il risveglio gallese? Lui disse: sì, fratelli miei, vi trovate nel mezzo di esso. Lui disse: capite, io sono il risveglio gallese, disse, perché il risveglio gallese è in me. Quello è sovrano, quello è ciò che Dio fa, e solo Lui ha il diritto di mandare un risveglio. Non riunire la meccanica e pregare che Dio mandi la dinamica. Dinamica! Egli rivela la sua parola solo nel predestinato. Ora, quando uso la parola predestinato, ora è una parola forte da usare in pubblico, specialmente quando abbiamo folle miste fra arminiani e calvinisti. E non un... Vi ho chiesto di non pensare che sia un sapientone, ma sono entrambi in errore secondo la Scrittura. La grazia è ciò che Dio ha fatto per me, le opere sono ciò che io faccio per Lui, vedete? Allora l'avete afferrato. Se vi arrampicate su uno dei rami, di certo vi troverete all'estremità del ramo e non riuscirete a tornare. Penso che il libro di Efesini li rimette insieme. Ora, ma la parola, quando la uso, predestinato, non pensate sia... È l'unica parola che sappia per fare... È la preconoscenza di Dio, vedete, poiché Egli conosceva. Egli non può dire, egli morì affinché tutti potessero essere salvati, Egli lo fece, ma per sua preconoscenza sapeva chi lo sarebbe stato e chi no, vedete? È ciò che Egli sa. Io non lo so e voi non lo sapete. Così operiamo per la nostra salvezza con timore e tremore.
But God has His word set and has it all.
Ora, ma Dio ha stabilito la sua parola e l'ha fatto in ogni epoca. La sua preconoscenza l'ha indotto a disporre nella Chiesa e nelle persone certe cose che ha fatto dal principio. E quindi l'Evangelo che viene predicato a quell'epoca viene rivelato solo a quelle determinate persone. Gli altri non lo vedono, capite? Ti ringrazio, Padre, Tu hai nascosto queste cose agli occhi dei savi e dei prudenti e le riveli ai fanciulli che apprenderebbero, vedete? Questa è predestinazione. Non che Egli l'abbia fatto con, voi dite, sceglierò te e non sceglierò te. Tramite la sua preconoscenza, Egli sapeva cosa avreste fatto. Per Lui, essendo infinito, credete che Egli sia infinito? Se non lo è, non può essere Dio. Dunque pensate, essendo infinito, Egli conosceva ogni pulce che mai sarebbe stata sulla terra. Quante volte quelle pulce avrebbero sbattuto gli occhi, quanto sego sarebbe stato in ogni pulce, ogni filo d'erba su cui si sarebbe posata. Questo è infinito. E noi siamo limitati, inciampiamo nell'oscurità. Dio ci ha paragonato alle pecore e dobbiamo avere una guida. E quella guida non è un uomo, quella guida è lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo fra noi. Ancora un po' ed il mondo non mi vedrà più, il suo essere fisico fu innalzato al trono di Dio, dove lo Spirito era sul trono. Ora Cristo è sul trono, Gesù. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io sarò con voi fino alla fine del mondo, persino in voi. Il trono di Dio, di Cristo, è eretto nel vostro cuore ed Egli siede sul trono di Dio, ma nel millennio Egli siederà sul suo stesso trono, il che Egli giurò che avrebbe suscitato quest'uomo, suo figlio, il figlio di Davide, per sedere sul suo trono. Ora, Egli rivela queste cose per la sua preconoscenza per coloro che Egli ha ordinato per queste cose. Altrimenti non lo vedono, stanno proprio là, lo guardano fisso e non riescono a vederlo. Quanti hanno mai visto il quadro di una mucca nascosta nel cespuglio che dovete proprio continuare a guardare? L'avete mai visto? Oppure avete visto il dipinto di Cristo in un cespuglio nel cielo o nelle nuvole? Vedete, quel pittore l'ha disposto in modo tale che dovrete guardarlo proprio in un certo modo. Ebbene, poi, quando lo vedete una volta, non potete vedere nient'altro che quello. Ogni volta che guardate è là. Quanti hanno visto quei dipinti? Bene, certo che sì. Bene, ecco come Cristo, Lui stesso, il Vangelo, il messaggio. Una volta che vedete il messaggio dell'ora, non potete vedere altro se non quello, è tutto. Ogni altra cosa è passata, il resto è proprio superfluo, vedete? Vedete, una volta che vedete il messaggio. Quello era il tempo di Noè, quando Noè e il suo gruppo, vedete come, quando videro il messaggio, nient'altro importava. Quando il gruppo di Mosè lo vide, nient'altro importava. Quando il gruppo di Giovanni lo vide, nient'altro importava. Quando il gruppo di Gesù lo vide, nient'altro importava. Quando il gruppo degli apostoli lo vide, nient'altro importava. Quando il gruppo di Lutero lo vide, il gruppo di Wesley lo vide, il gruppo pentecostale lo vide, nient'altro importava. Si allontanarono da ogni cosa, perché per sua preconoscenza Egli predestinò che queste cose accadessero. Egli sceglie la sua persona tramite la sua preconoscenza, come Egli disse qui in Romani 8 che Esaù, affinché l'elezione di Dio restasse certa. che Esau e Giacobbe erano entrambi nati da genitori santi, gemelli, affinché la sua elezione restasse certa e vera. Egli disse: odio Esau e amo Giacobbe, prima che uno dei due ragazzi nascesse, vedete? Egli sa cosa c'è nell'uomo, egli sapeva fin dall'inizio che cos'era, quindi egli può far operare ogni cosa proprio esattamente in tempo. Noi diventiamo tutti nervosi e confusi, non avete mai visto lui confuso? Loro non, vedete, ogni cosa opera correttamente proprio esattamente il tic-tac dell'orologio. Queste cose che devono avvenire, tutte queste donne coi capelli corti e questi uomini che portano i loro come avessero capelli simili alle loro mogli, li vedo assolutamente, hanno questi bigodini nei capelli, li arricciano qui davanti, che perversione! Sono i risultati dell'Eden di Satana e agiscono come lei. Lei cerca di tagliarsi i capelli come suo marito si fa crescere i capelli come sua moglie e lei indossa i vestiti di lui e lui indossa la biancheria di lei, vedete? Eccovi. Lei diventa mascolina e lui diventa effeminato, vedete? È l'Eden di Satana, contrario a ciò che Dio lo rese al principio. È la verità. Se non inizio non entreremo mai in questo, ma queste cose, il suo modo di farlo e chi lo farà, quella è la via scelta da lui. Lui sceglie, ecco come lui vuole, sia fatto. Come ho ascoltato il fratello Peregrine, il nostro pastore a Tucson, che l'altra sera ha predicato su come Dio ha fatto le cose in un certo modo, ho dimenticato quale fosse il suo testo. Ma disse, ecco come piace a Dio, ecco come Dio lo compie. Ebbene, è vero. Ora, chi fra noi gli dirà che si sbaglia? Chi oserebbe opporsi a Dio e dire, hai sbagliato, Signore, dovresti farlo come io voglio sia fatto? Come il dottor Tal de Tali disse che dovrebbe essere fatto. Chi ha perso le proprie facoltà mentali al punto di dire una cosa simile? No, non uscireste a dirlo, ma lo pensate. Come nel mio messaggio dell'Anticristo, sorgeranno falsi Cristi. Ora, egli non disse falsi Gesù, vedete? Nessuno rimarrebbe inerte ad essere chiamato Gesù nel termine di Signore. Ma falsi Cristi significa gli unti. Oh, tutti loro pensano di avere l'unzione. Gloria a Dio, può fare questo e fare quello. Ma fategli la prova della parola e scoprirete cosa ne uscirà, vedete? Il messaggio dell'ora. Al tempo di Gesù avevano l'unzione, ma non la sua. Avevano l'unzione al tempo, anche Datan aveva l'unzione al tempo di Mosè, disse, ora non pensare di essere l'unico santo fra noi, Dio ne ha molti, inizieremo proprio un'organizzazione qui, un gruppo di uomini. Dio disse a Mosè, separati da lui, ed egli aprì la terra e l'inghiottì, egli aveva dato la sua parola originale a Mosè, suo profeta. È l'unico modo in cui egli l'abbia mai fatto ed è l'unico modo in cui egli mai lo farà. Egli non cambia il suo piano, vedete? Quindi le nostre idee sono sbagliate, le sue idee sono giuste sempre. E non cercate di dirgli che lui è in errore. Non importa chi noi pensiamo sia il più qualificato, non sta a noi dire chi è il più qualificato. Ora ecco dove arrivate nell'organizzazione. Un caro fratello riempito con lo Spirito andrà in una città e costituirà un bel gruppo di persone e si riuniranno alla conferenza e tutti i santi fratelli andranno d'accordo, sapete? Diranno, sai una cosa, credo che il caro Jones qui, lui è proprio il prescelto fra loro, penso che dovrebbe avere quel gran bel tabernacolo, io penso. Non pensate sia giusto? No, mai. Là lui cede e allora la congregazione viene dispersa, vedete? Separate questi, Dio compia la separazione, egli è colui che lo fa, ma tutti loro, ognuno, vuole prendere questo piccolo, metterlo qui e questo qua giù, quella è l'idea dell'uomo. L'uomo ha le chiavi, ma in realtà le chiavi le tiene Dio. Diedero le chiavi ai discepoli e alla Santa Chiesa. E guardate, la prima volta che le usarono, quando Giuda era caduto per trasgressione. Si riunirono e tirarono a sorte i santi fratelli. Chi direbbe che non erano fratelli santi? Chi dice che non erano santi? Ma tirarono a sorte e fu scelto Mattia. E quando lui cosa fece mai? Niente. Ma Paolo era l'eletto. Amen. Quella era la scelta di Dio, un piccolo giudeo dal naso adunco sarcastico e irascibile. Non i Mattia, il Didì, sapete, lui era, e Paolo, Dio scelse Paolo, la Chiesa sceglie, scelse Mattia, vedete? Non avete diritto di dire a Dio che egli è in errore, egli sa cosa fare, egli sa di cosa è fatto l'uomo. Chi mai avrebbe, quella Chiesa avrebbe mai scelto Paolo? Oh no, mai. Dissero, quel tizio è quello che ci mette tutti in prigione. Ma Dio disse, gli mostrerò cosa soffrirà per me, egli sa come. Bene, non importa chi noi pensiamo sia giusto, Dio sa chi è più qualificato, poiché egli conosce il cuore dell'uomo. Lui sa. Nel risveglio queste cose accadono nel momento in cui noi pensiamo dovrebbero accadere. Noi pensiamo, è questo momento proprio ora, gloria a Dio. Lo noto nelle nostre sezioni degli uomini d'affari e così via. Arriverà subito un grande risveglio. Alleluia! Non siate sedotti. Egli è già venuto e gli hanno fatto ciò che hanno voluto, vedete? Ma pensano ci sia un risveglio. Sta avvenendo? No, è passato. È morto? È finito. Notate, questo è il tempo del pulire la lampada, uscire ed entrare. Quelli che aspettano il Signore rinnovano le proprie forze. Notate, qui nel nostro testo, notate Davide, re di Israele, lui fu colui che ricevette la rivelazione di riportare l'arca di Dio al suo posto, poiché non la consultavano ai giorni di Saul, perché Saul si era sviato, così non consultavano affatto l'arca, il patto. Ai giorni di Saul, perché si era sviato e si era allontanato da Dio. Così Davide, velocemente con l'ispirazione. Ora notate, questo è un testo davvero insidioso se non lo afferrate correttamente. E sento che sta arrivando l'ora in cui dovremmo essere uomini piuttosto che bambini. Dovremmo avere cibo solido piuttosto che latte. Notate, Davide, re di Israele, il re era stato appena unto re, ossia eletto re. Saul, Samuele lo unse per volontà di Dio. Ed era assolutamente il re scelto da Dio, nessun dubbio in merito. Ed eccolo qui e l'ispirazione lo colpisce. Fu rivelato a Davide. Lui ricevette la rivelazione, nessun altro aveva detto niente su ciò. Andiamo a prendere l'arca, poiché è volontà di Dio avere l'arca qui con noi, affinché consultiamo Dio tramite quest'arca, una cosa molto, molto valorosa. Non lo pensate? Bene. Ricordate però, lui, essendo re, e ricevette la rivelazione, andò oltre il suo ruolo. C'era un profeta nel paese chiamato Nathan. Lui era quello che era consacrato a ricevere la rivelazione. Se c'è qualcosa da dire, gli disse, il Signore non fa nulla finché non lo rivela ai suoi servitori profeti. Ma vedete, Davide, essendo re, con l'unzione su di lui, ora è la scrittura? L'unzione su di lui. E ricevette una vera rivelazione, ma era sbagliata. Perché Nathan era il profeta di quell'epoca e la rivelazione non venne a Nathan. E quando la rivelazione venne a Davide, lui neanche consultò Nathan su ciò. Lui andò proprio avanti e fece quello che voleva fare. Ma considerate chi Davide consultò qui nel 13° capitolo, ma egli consultò i capitani di migliaia, di centinaia, si volse alla sua congregazione, vedete? Ora non pensate che dovremmo fare... Non è così. Ora lui stava cercando di fare un servizio a Dio, ma non era consacrato a farlo, vedete, perché Dio aveva una via. Proprio come Dio avrebbe potuto parlare al re in merito alla sua ferita e al ristabilirsi, ma non lo fece. Egli aveva una via prestabilita di farlo, cioè il suo profeta. Così parlò al profeta Isaia, gli disse di tornare a dire a Ezechia cosa sarebbe accaduto. Ora Ezechia parlava faccia a faccia con Dio e Dio poteva parlare ad Ezechia, naturalmente, ma gli ha costituito determinati canali. Comprendete? Dio ha il suo modo stabilito di fare le cose, mandare risvegli, conversare, parlare, qualunque cosa sia. Egli ha il suo modo di farlo e noi non siamo nessuno per dirgli come farlo. Egli lo fa come gli piace farlo. Così vedete, Davide essendo ispirato. Ora ricordate che ho detto l'unzione, la falsa unzione? Ricordate, lo Spirito Santo può venire a ungere una persona e tuttavia essere fuori dalla volontà di Dio. Ecco, proprio qui lo dimostra, vedete. Dobbiamo passare per il modo di farlo di Dio, non i nostri modi, il modo di farlo di Dio. Perché Davide, essendo un re, unto con lo Spirito di Dio su di lui, un simbolo di Gesù Cristo, ma quello non era il canale di Dio. E tutta la congregazione, ciò piacque a loro, disse la Bibbia, notate, capitani di migliaia e di centinaia, anche i sacerdoti e i teologi pensarono fosse meraviglioso. Ecco le vostre scuole bibliche e tutto il resto. Pensarono fosse meraviglioso. Anche tutto il popolo fu d'accordo, e i sacerdoti e tutti loro furono d'accordo che l'unzione del re fosse giusta. Notate, ma Dio non aveva promesso di rivelare a loro la sua parola nella sua stagione. Dio aveva il suo modo di rivelare la sua parola, ma non a loro. Ricordate, era contrario a Dio. Qualcosa di simile ai giorni di Micaia, il figlio di Imla. Vi ricordate quella storia? Giuda e Israele erano separati e avevano due regni diversi. Acab era reso un regno e Josafat era sul regno di Giuda, credo fosse. E Acab era sopra Israele, Gerusalemme. Notate, poi ecco entrare un gruppo di stranieri e prendere parte della terra data da Dio, che Dio aveva dato a Israele. E questi filistei lassù, o siri, tenevano quel terreno e nutrivano i loro figli da quel terreno che apparteneva a Israele. E così a loro serviva quella terra per nutrire i loro figli e le loro famiglie. Dio diede loro, quelli erano i diritti che Dio aveva dato loro. E così Acab chiamò Josafat e disse: scendi. Lui disse: guarda là cosa fanno i nostri nemici. È giusto che noi, il popolo di Dio con un diritto dato da Dio, per cui noi dovremmo avere questa terra? Ci appartiene. Dio, tramite il suo profeta Giosuè, divise questa terra. Dovrebbe essere nostra, appartiene a noi, ai nostri figli. Ed ecco che l'hanno conquistata i comunisti. E siamo così affamati. E loro hanno preso i nostri diritti dati da Dio. Non pensi che dovremmo salire là e riprendere la nostra terra? Se unirete le vostre forze, se voi metodisti e presbiteriani e tutti, e presbiteriani e luterani, e così via, tutti ora prenderete il concilio ecumenico, ci metteremo tutti insieme e conquisteremo la cosa. Lo dico ora parlando in parabola, andremo a prenderla. Ebbene, disse lui, certamente siamo tutti uno. Ora la Bibbia disse come possono due camminare insieme se non sono d'accordo, vedete? Ecco dove quel grande uomo pentecostale Josafat, si mescolò con il gruppo sbagliato. Ed ecco cos'è successo oggi ai nostri pentecostali. Là dentro ci sono degli uomini genuini, ma sono mescolati a quella moltitudine denominazionale. Uscite da quella roba, il Signore l'ha maledetta. Ora annotate, egli era là e disse: sì, suona sensato, disse, i nostri carri sono tuoi, il nostro popolo, dopotutto siamo tutti giudei, certo, saliremo con te. Ma in Giosafat era proprio rimasta religione sufficiente per dire: non pensi che noi dovremmo prima consultare il Signore, vedete? Penso sarebbe una buona idea. E Benacab naturalmente disse: beh, oh, certo, avrei dovuto pensarci. Bene, c'è un uomo di Dio da qualche parte, hai un profeta? Ah, ne ho 400, qua giù ho tutto il concilio, la denominazione a completo, sono profeti ebrei. Ora ricordate, la Bibbia disse che erano profeti ebrei, non profeti pagani, profeti ebrei, una scuola piena di essi, un seminario teologico. Bene, falli venire. E i re si vestirono e si sedettero davanti a lui per impressionare il profeta. Ed ecco venire, credo fosse Sedechia, che venne il grande capo dei consiglieri del distretto o cosa mai fosse. Andò lassù fra di loro. Si fece due grandi corna e disse, io ho udito da Dio, così dice il Signore. Con queste corna spingerai i siriani proprio fuori dal paese. Oh, gloria! Tutti pensavano fosse meraviglioso, eccellente. Guardate come ciò arriva a quel filo di rasoio ora tra il giusto e l'errato. E ricordate che cadrà da un lato o dall'altro. A volte la differenza fra il giusto e l'errato arriva ad essere un rasoio affilato. Deve essere ogni parola di Dio, non solo quasi ogni parola, ma ogni parola. E oggi è arrivato non ai luterani, non ai metodisti, non ai pentecostali, bensì a quell'epoca affilata. In quest'epoca dove l'unzione dell'anticristo è così perfettamente da sedurre gli stessi eletti, cadranno sul lato sbagliato se non staranno attenti, come un cuneo. Osservate, state attenti. Ora non viviamo in un'epoca pentecostale, abbiamo passato quell'epoca proprio come è passata la luterana, è passata, vedete. Notate, ora tutti i profeti profetizzarono, 400 di essi ben nutriti, ben preparati. Profeti ebrei diedero loro testimonianza d'un solo accordo. Così dice il Signore, sali, il Signore è con te. Giosafat disse, bene, questo suona bene, ma disse, ne hai un altro? Un altro? Qui abbiamo tutta la denominazione, abbiamo tutto il concilio riunito qui. Perché ne serve un altro? Lui disse, ah, ma pensavo che forse poteva essercene un altro. Lui disse, oh sì, ce n'è un altro, ma non appartiene neanche a questo concilio. È un rigettato, e Micaia, il figlio di Imla, e io lo odio, vedete. Disse, non lo riceveranno nell'associazione, ed è proprio un comune rigettato, tanto per cominciare. Ed è costantemente ogni cosa che profetizza, non incoraggia per niente il mio seminario. E fa tutte queste cose malvagie, profetizza sempre il male contro me solo per essere diverso. Oh, disse Giosafat, il re non dica una cosa simile, ma mi piacerebbe ascoltare cosa ha da dire quest'uomo. Disse, bene, lo troveremo. Così mandarono da qualche parte nel deserto e mandarono un uomo. Disse, gli parlò, disse, ora, adesso sulla via del ritorno voglio dirti qualcosa. Vuoi tornare di nuovo nella denominazione? Vedete? Vuoi avere di nuovo comunione fraterna con tutti loro? Se lo vuoi, di la stessa cosa che dice il presbitero del distretto, di la stessa cosa che dice il vescovo e ti riporteranno dentro subito. Ora è il tempo di farlo. Ma potresti immaginare un vero profeta di Dio unto che si compromette su una parola di Dio? No, davvero. Lui disse, come il Signore vive, dirò solo quello che Dio dirà. Abbiamo bisogno di un figlio di Imla. Come il Signore vive, dirà solo quello che Lui dice, proprio così, quello che Egli dice. Così quando scesero là davanti al popolo, tutti i profeti dissero, ora, di che loro... Lui disse, aspettate, datemi questa notte, lasciatemi vedere quello che il Signore dirà. Così quella notte il Signore gli apparve in una visione e gli disse cosa dire. Il mattino seguente disse, cosa dici Imla? Mentre stavano tutti fuori, voglio dire, Micaia, figlio di Imla, disse, ora, cosa dici? Siamo tutti qui insieme, tutti i sacerdoti, tutti i profeti e tutti i re, e ogni cosa posta qui insieme. Cosa dici ora a questo grande concilio? Disse, sali pure, disse, ma ho visto Israele disperso come pecore senza pastore. E Acab disse, cosa ti ho detto? Quel rinnegato può profetizzare solo male contro di me. Come poteva dire qualcos'altro quando Dio diceva la stessa cosa? Un profeta è supposto essere la bocca di Dio che parla, non il proprio pensiero, il suo. Vedete, egli è così completamente reso a Dio, lui non vuole ferire niente. Ma deve dire cosa dice Dio, poiché lui stesso non ha il controllo di ciò, vedete. Egli disse, ora, non te l'avevo detto? Ed allora si avvicinò l'uomo famoso con il corno e lo schiaffeggiò sulla bocca e disse, quale vi ha preso lo Spirito di Dio quando è uscito da me? In altre parole, lasciatemi provare ad analizzarlo. Guarda qui, voglio dirti qualcosa, Micaia. Ti rendi conto che sono un maestro nella scrittura? Ti rendi conto che l'unzione o il battesimo, diremmo oggi, ti rendi conto che ce l'ho io? Imla disse, non ne dubito. Disse, ma ascolta, lo Spirito di Dio mi ha detto, e ho reso testimonianza qui con tutti i miei 400, che noi cacceremo i Siri dal paese, e chi sei tu per venire e dire che il nostro grande re sarà ucciso? Lui disse, lo Spirito di Dio me l'ha detto. Lasciate solo che lo analizzi, così lo comprenderete. E forse troviamo Micaia a dire, ieri notte nella visione, Signore, ho visto Dio seduto su un trono e ho visto tutta la schiera del cielo radunata attorno a Lui. E stavano tenendo un concilio in cielo, dissero, chi possiamo prendere affinché scenda e seduca Acab? Perché qui sotto il trono c'è un profeta, un vero profeta. Il suo nome è Elia ed egli ha profetizzato tramite la mia parola e detto che quel malvagio Acab, per aver ucciso Naboth, i cani leccheranno il sangue di quell'uomo malvagio. E dobbiamo farla compiere perché è già stata pronunciata e il così, dice il Signore, deve avvenire, deve esserci. E come lo faremo? Poi dalle orrende regioni dei perduti, molto in basso, si fece avanti uno spirito e disse, io sono un seduttore, se ti posso fare un servizio scenderò ed entrerò nel suo profeta. Perché sono così organizzati che capiranno solo una cosa, e cioè un po' di emozioni. E li indurrò a profetizzare una menzogna e convincerò Acab a dare ascolto a quei dignitari anziché al tuo vero profeta. Perché lui esaminerà ogni cosa che dice con la tua parola, esaminerà le sue visioni tramite la parola, esaminerà ogni cosa che fa tramite la parola, e se non è con la parola non lo ascolterà. Ma se ciò possa sedurre questi altri, io loro, Acab ha così tanta fiducia nella sicurezza di quella grande unità raccolta, così da andare in giro insieme e mettersi insieme, e indurrò Acab ad ascoltarli e ad andare là, ed ecco come lo faremo. Dio disse, tu puoi farlo, sei un vero seduttore, scendi pure. E allora Sedechia lo schiaffeggiò sulla bocca e disse, dove eri tu? Lui disse, lo scoprirai quando sarai nella prigione interna. Lui disse, sali, Sedechia disse al re, disse, sali e torna in pace. Acab disse, prendete quel tizio e mettetelo in prigione, mettetelo in catene, cibatelo con pane d'afflizione, acqua d'afflizione, e quando tornerò con la mia vittoria d'acqua fuori, poiché i miei profeti mi hanno detto che questo risveglio accadrà, di certo, disse, mi occuperò di quel tizio. Ascoltate le ultime parole di Micaia a quell'uomo. Se tornerai affatto, allora Dio non mi ha parlato. Amen. Vedete, Dio ha il suo modo di fare le cose. Questi uomini pensavano di fare un servizio a Dio. State attenti. Non emozione, non entusiasmo, non immaginazione, ma deve essere così, dice il Signore. Deve essere esatto, bene? Non importa, troviamo che queste cose sono così. Ora notiamo che quando Davide fece questa grande proclamazione e sembrava essere buono, una buona cosa da fare, allora troviamo che vi sto stancando, è troppo tardi per averne un altro. Fece questa grande proclamazione, lui non consultò il profeta. Ora tutti sanno che Amos 3:7 disse che Dio ha promesso che non avrebbe fatto nulla finché prima non l'avrebbe rivelato al suo profeta. Durante l'epoca della Chiesa abbiamo avuto riformatori. Ma è promesso da Malachia 4 che ci sarebbe stato un profeta nel paese negli ultimi giorni perché deve adattarsi a quel modello, vedete, prima dell'arrivo del tempo della fine. Prima che venisse Gesù la prima volta venne Elia, l'Elia di Malachia 3. Matteo 11 dice così, se potete comprenderlo, questo è colui di cui fu detto, ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. Ora egli ha profetizzato, tutti i teologi lo credono, che anche nell'ultimo giorno deve venire lo spirito di Elia. Deve venire 5 volte, Dio si serve di quello spirito? Eliseo, Elia, Giovanni Battista è per la Chiesa gentile e poi per i giudei, in Apocalisse 11 capitolo. Quello è G-R-A-Z-I-A di Dio, F-E-D-E-G-E-S-U, Gesù, le 5 lettere. Non potete fermarvi al 4, deve arrivare al 5, vedete? Notate. Ora egli l'ha promesso così, quello dispone la Bibbia proprio esattamente in questo giorno è la Sodoma e Gomorra. Ed Elia non era, quello non era Elia, quello era lo Spirito di Dio su Elia. Elia era solo un uomo. Ora abbiamo avuto Elia e abiti di Elia e mantelli di Elia e ogni cosa di Elia. Ma l'Elia di questo giorno è il Signore Gesù Cristo. Egli deve venire in accordo a Matteo il 17, Luca 17:30 dice che il figlio dell'uomo deve rivelarsi fra il suo popolo. Non un uomo, Dio, ma verrà tramite un profeta. Ora, egli non ha mai avuto nel mondo due profeti maggiori allo stesso tempo, mai. Vedete, non importa quanto ci sia, due capi non possono, deve essere un capo. Dio deve avere un uomo sotto il suo controllo, vedete? C'è un Dio, ci sono Padre, Figlio e Spirito Santo, ma un Dio sopra tutto ciò, notate, e solamente usò quegli uffici. Egli fece così con Elia, lo spirito di Elia, usò quello spirito, ma è sempre lo stesso Dio che lo controlla per adempiere la sua parola. Ora in questo, ora notate, Davide pensava di avere ogni cosa in ordine ed era ispirato. Vedete come lo Spirito Santo può ungere un uomo? Ma deve essere nell'ordine dell'unzione. Lo spirito esteriore può essere unto con lo Spirito Santo e l'anima essere scura come la pece. La lappola cresce della stessa acqua che edifica, mette vita nel grano, mette vita nella lappola. Ma in fondo alla lappola c'è una vita di lappola, si rallegra e fiorisce, ha vita e fa ogni cosa che fa il grano, ma l'anima di essa è lappola. Vedete, possono sorgere falsi insegnanti, insegnare ogni tipo di trinitarismo e ogni altra cosa ed essere unti con lo Spirito Santo e compiere proprio tanti miracoli quanto può il vero Vangelo. Ma qui, secondo la parola, ecco cosa lo compie. Vedete cosa intendo? Ora insegnare questo va bene, suppongo sono in un tabernacolo interconfessionale stamattina in questo hotel qui. Notate, guardate cosa stiamo dicendo. Ora ben ascoltate, Davide aveva tutta l'emozione che aveva il vero risveglio. Notate, acclamarono, gridarono, danzarono, ricevettero davvero qualcosa da quell'unzione, certamente. Tutto come un vero risveglio, ma notate, Dio non era in ciò. Dio non era in ciò. Egli aveva un profeta posto proprio là nel paese. Avrebbero dovuto saperlo, vedete? Davide avrebbe dovuto saperlo. La stessa cosa oggi abbiamo tutta la meccanica come le grandi denominazioni, le crociate del nostro tempo, ma il risultato ha lo stesso esito di come era allora. I nostri risultati delle nostre grandi crociate è tutto il nostro gran bel ragionamento, i nostri grandi edifici, il nostro grande costruiamo migliaia e aggiungiamo membri e altro, risulta allo stesso modo tutto un fiasco. Non lo dico per essere diverso, lo dico per essere onesto davanti a Dio presso al cui libro mi trovo oggi. Vedete, tutto risulta un fiasco, gli stessi risultati. Ora vediamo cosa accadde quando Dio, nel suo tempo ed epoca, e i suoi profeti non vengono considerati. Si fa affidamento solo su teologie, sacerdoti, denominazionalismo come facciamo oggi. Ora attentamente, diventa tutto confuso. Se là c'è il vero Spirito di Dio, esso lo guiderà nella parola. Non solo un punto nella parola, l'intera parola per l'intera epoca, vedete? Il giorno di Pentecoste lo Spirito lo guidò proprio in quella a Gioele 2.38, vedete? Il giorno di Lutero lo diresse proprio in quella, Wesley, in questo ultimo movimento pentecostale. Ma questa è un'altra epoca, questa è la chiamata fuori della sposa, non 2000 anni fa Pentecoste, nella ripetizione, nel ritorno, Pentecoste. Lo Spirito Santo era in Lutero, lo Spirito Santo era in Wesley, è la parola di Dio che viene unta e lo Spirito Santo tornò sulle persone dell'epoca e iniziarono ad avere la restaurazione dei doni. Coprirono sottomettendosi a Dio che lo Spirito Santo parlava in lingua attraverso di loro, imposero le mani sui malati e vennero guariti, danzarono nello Spirito, vedete? Quella era l'epoca della riforma che riportava nell'ordine la Chiesa e l'ultimo ordine della Chiesa era il porre i doni nella Chiesa. Come Lutero pose la giustificazione, Wesley pose la santificazione, Pentecoste pose i doni. Ma cosa fecero? Lo stesso errore, come la natura è modellata secondo lo stelo del grano. Loro si denominarono il che è contro Dio, contrario a Dio. Ora ci accorgiamo che quando poi questi che raccolgono lo stelo si riuniscono, formano la propria idea. E non importa quando la nuova promulgazione, come la chiamano loro, sorse dall'Assemblea di Dio, cosa fecero? Non potevano riceverlo. Non importava quanto fosse verità il battesimo nel nome di Gesù Cristo, loro erano già il Concilio Generale. L'uomo aveva preso il comando, lo Spirito Santo li aveva già lasciati, esatto. E poi sorse questo, ho parlato ad alcuni delle vostre migliori guide, dicono, ebbene ora cosa dovremmo fare? Si metterebbero in imbarazzo quando sanno che è la verità. Se non lo sanno, sono spiritualmente ciechi e ignoranti riguardo alla Bibbia. Non lo dico con cattiveria, ora lo dico riverentemente, perché non c'è un punto nella Bibbia dove qualcuno fu mai battezzato usando quei titoli. Padre, Figlio e Spirito Santo, e non furono mai usati fin dopo il Concilio Ecumenico, la Chiesa Cattolica Romana. Il loro stesso catechismo testimonia la stessa cosa. È un dogma cattolico, non una dottrina biblica, ma un dogma cattolico. E voi metodisti avete portato i vostri catechismi ad ogni cosa proprio come l'avevano loro, sviluppandosi da ciò proprio gradualmente. Ma ora quando si arriva alla Pentecoste e spargere alcuni di questi dogmi, siete rimasti attaccati lo stesso. Ma ora è la chiamata della sposa. Ora è quando i 7 suggelli sono stati aperti. Ora, quando le cose complete che i riformatori lasciarono devono essere aperte. E solo Malachia 4 può farlo, poiché serve la rivelazione diretta da Dio ad un individuo per fare così, proprio così. Non può venire a un gruppo, non l'ha mai fatto. Un uomo, ecco cosa Dio ha promesso nelle ombre della venuta per la sua sposa, un Eliezer. Vedete? Notate quando sacerdoti, ministri e altro ottengono la loro ispirazione, davvero unti. Davide era unto, la Bibbia disse così. Ma vedete, lui passò per la risorsa sbagliata, andò al canale sbagliato. Egli diresse la sua unzione dalla parte sbagliata, verso le persone quello che pensavano, verso i capitani quello che pensavano, invece del santo canale di Dio per scoprire qual era il così, dice il Signore. E questo è il tempo perciò, e questa è la stagione perciò, e questa è la volontà di Dio. Quindi se è un vero profeta di Dio, prima andrà davanti a Dio, dirà, Padre, cos'è? Come più tardi Nathan disse a Davide. Davide disse, è giusto che io viva in una casa di cedro e l'arca del mio Dio qui fuori sotto le tende? E guardate, Natanaele disse, Davide, fai tutto ciò che è nel tuo cuore, perché Dio è con te. Tu sei un utensile di Dio unto. Ma essendo un profeta è il suo sbaglio, e Dio è in obbligo verso il suo profeta. Quella notte egli gli apparve, disse, vai a dire al mio servitore Davide che ammiro il suo coraggio. L'uomo per questo, perché è un uomo, secondo il mio stesso cuore, e so che è tempo che la mia arca sia così, posta sotto qualcosa, ma io proprio, non è la stagione che ciò accada, lo lascerò fare a suo figlio, ma non lascerò che lo faccia lui. allora ecco venire Nathan con così dice il Signore. Davide, la grande rivelazione che hai avuto è così sbagliata quanto era quando hai riportato l'arca. Vedete? Non farlo, non provarci, ma Dio ha detto che gli prenderà tuo figlio per farlo. Ecco, vedete, eccovi. Davide era unto per dire questo perché poteva vederlo in anticipo, proprio come Abram cercava una città sulla terra. Sapete, lui la stava cercando perché un giorno ci sarebbe vissuto. Abram è in quella città e andava in giro cercandola, e proprio nella stessa zona in cui cercava, essa era appena sopra di lui allora, e tornerà nel millennio e lui vivrà in quella città. Ma essendo profeta, era ordinato e ispirato, sapeva che c'era una città da qualche parte e la stava cercando. Ma vedete, tutta la rivelazione di ciò gli venne nascosta, non era per la sua epoca, fino a Giovanni, dove la vita è scendere da Dio dal cielo. Quella era la città. Vedete, ogni cosa deve essere nella sua stagione. Piantate il vostro grano in primavera o in autunno e lo tagliate l'estate prossima, vedete? Deve salire attraverso lo stelo, poi salire attraverso l'infiorescenza e il guscio su nel... Deve essere nella stagione. Tutta la natura procede nella continuità. Lo Spirito di Dio ha fatto la natura e sia Dio che la natura sono nella continuità. Tutte le cose che furono poste nel Tempio erano un esempio di ciò che egli vide in cielo. Vedete un albero che lotta cercando di vivere, significa che c'è un albero che non muore. Vedete un uomo che lotta per la vita, mostra che da qualche parte c'è un tabernacolo che attende, che non muore. Se questo tabernacolo terrestre si dissolve, ne abbiamo uno che già aspetta. Il buon Padre Celeste un giorno mi permise di andare dietro quella cortina e vederlo. Quanti hanno sentito la... Vedete? Guardando oltre la cortina del tempo, era là proprio, come io sto predicando a voi, loro erano là, anime sotto l'altare, gridano, quanto ancora, non solo un mito, qualcuno che aveva intelligenza, quanto ancora, Signore, vedete? Mentre ora lo sentiamo come la nostra età, come il fratello Billy Dow, seduto qui a 93 anni, c'è qualcosa che desidera di nuovo quel giovane uomo, c'è qualcosa, daresti ogni cosa come vorrei farlo, fratello Jack e tutti noi. Tornare qui dentro, fratello Jerolzer, in quella virile giovinezza. Perché vorreste farlo? Per essere giovane e andare di nuovo in giro? No, Signore. Vuoi che sentiamo che avremo più tempo per glorificare questo Dio che amiamo? E miei cari fratelli, ho questo messaggio stamattina. C'è un paese oltre il fiume che chiamano la dolce eternità. Là lo glorificheremo durante le epoche e tutte le epoche dell'eternità. Perché ci sentiamo così? Perché l'abisso chiama l'abisso, e finché l'abisso chiama deve esserci un abisso che risponda a quella chiamata, o non ci sarebbe alcuna chiamata. Prima che ci possa essere una creazione deve esserci prima un creatore per creare la creazione, o non c'è. Questo mostra proprio l'evidenza che c'è. Notate quei sacerdoti tutti fuori linea, notate l'unzione, davvero niente d'errato con l'unzione. Lo stesso con voi pentecostali, ma guardate in che canale state entrando ora. Il giorno è cambiato dopo Pentecoste, sta avvenendo qualcos'altro. Se non ci fosse stato alcun profeta nel paese, forse Davide sarebbe stato nel giusto, proprio così. Ma là c'era Nathan, rivendicato, ordinato, Dio aveva testimoniato che era profeta. Guardate, l'arca nella Bibbia è sempre un simbolo della parola per noi, perché era la parola di Dio nell'arca. Ed era, notate, l'arca che portarono, guardate come la portarono. Non fu posta nella sua posizione originale ordinata da Dio. Ora in passato Dio aveva detto nella legge che doveva, come doveva essere fatto, come quest'arca doveva essere spostata e chi doveva essere a spostarla. Ma Davide, sotto la sua unzione, fratelli miei, non mancate questo, e sorelle mie, voi che volete essere donne predicatrici e così via, non mancate questo. Non importa quanto sia la vostra unzione, dovete arrivare alla posizione provveduta da Dio. L'unzione di Davide andava bene, ma nel compierlo si entusiasmò e oltrepassò la linea di confine. Cosa fece? Oltrepassò la linea di confine. Invece di porre l'arca nella sua posizione originale, la trasportò su un carro nuovo e non sopra i cuori dei Leviti. Doveva essere trasportata sulla spalla dei Leviti poiché sopra il cuore. La parola non è nella mente, essa è nel cuore, non sopra un carro nuovo. Cos'era quello? Qualche Davide la rappresentò qualcosa di nuovo, parlò di ogni denominazione che ci sarebbe mai stata. La parola di Dio non deve essere portata da presbitero, vescovi, altro di denominazioni. È il battesimo dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo e non in qualche movimento ecclesiastico. Lo Spirito Santo è un tesoro dell'amore di Dio nel cuore dell'uomo e della donna per obbedire, vedete? Era sulle spalle dei suoi ministri, i suoi ministri erano i Leviti. La posavano sulla spalla sinistra e portavano quell'arca così, poiché era sopra i loro cuori. Essi avevano nel cuore il fardello della parola. Amen. Ora avete il fardello della vostra denominazione nel cuore, il fardello della vostra congregazione. Se costruirete questo, farete quello, farete qualcos'altro. Il fardello di quanti altri porterete alla vostra denominazione invece del fardello della parola del Signore, affinché la gente veda solo la parola di Dio e nient'altro. Ma ora l'avete messa su un carro nuovo, vedete? L'hanno caricata per portarla persino quassù nel concilio ecumenico. Non voglio essere critico e ora possa Dio aiutarmi, vi sto solo dicendo la verità. Ora influenzati da credi e concili ecumenici, la parola, la vera parola della stagione di quell'epoca fu ignorata perché avevano molta emozione. Ma Davide, il re unto, lui era re, ma era stato unto re. Voi dite, io sono un ministro unto, allora resto un ministro. Non cercare di essere un profeta, vedete? Se sei evangelista, rimani evangelista. Ricordate Uzia ai giorni di Isaia, il giovane re, il giovane profeta. Uzia era un uomo famoso, un uomo unto. Dio lo benediva, benediva se stesso. Sì, vi ho predicato su ciò una volta qui. E un giorno arrivò così in alto al punto che pensò di poter proprio prendere l'incarico di un sacerdote e prese il fuoco ed entrò davanti al Signore. E quei sacerdoti gli dissero, non farlo, Uzia. Ma lui si esaltò, il profeta non poteva dirgli niente, i sacerdoti conoscevano il proprio incarico, lo stavano esercitando. Lui disse, quello non è il tuo incarico, zia, non farlo. Ebbene, li fece stare zitti ed entrò col fuoco per offrire, prese il compito di un sacerdote. Lui era un re, non sacerdote. E questi sacerdoti cercarono di dirgli, tu sei un re meraviglioso, sei unto, Dio ci ha benedetti attraverso di te, ma tu sei un re, non un sacerdote. E voi pastori non dovreste mai dire ad un profeta cosa fare, o voi evangelisti dirlo a un pastore, vedete. Ognuno ha il proprio incarico se è perfettamente identificato. Così lui entrò col fuoco e fu colpito dalla lepre e morì. Ora ecco Davide il re. Davide qui cercava di fare la stessa cosa. Se ne fece carico lui stesso. Ebbene, questo è ottimo, dobbiamo andare. Si voltò a guardare le persone. Che ne dici tu, capitano? Tu ne hai 10.000. Gloria a Dio, Davide, sento lo spirito. Oh, lo sentiva, lo sentiva. Che ne pensi tu, Davide, lo senti? Gloria a Dio, e se tutto su di me. Controlliamola e vediamo se è giusto. Vediamo, dove va apposta l'arca? Con noi, il suo posto è fra noi. Chi dovremmo consultare? Certo, l'arca, proprio la stessa cosa, come quel territorio apparteneva a Israele anziché ai Filistei. Proprio così, appartengono ad essa. E anch'io sento l'unzione. I capitani di centinaia, tutta la congregazione, gloria a Dio, applaudivano e gridavano e danzavano e saltavano di gioia. Avevano lo spirito, ma cosa pensate stesse pensando il padre? Come un mandato Nathan, quel profeta laggiù, loro sanno cosa fare, e così anche Davide. Ma ora è proprio tutto entusiasmato ed ha oltrepassato la sua linea di confine ed è andato a fare questo. Bene, notate, portarla sulle spalle era il piano originale di Dio. Ci sono 5 cose obbligatorie. Voglio che le annotiate se siete... Vedo che state scrivendo e sono 20 minuti. 20 minuti è qualcosa dopo le 10, così cercherò di finire per le 11 se possibile. Farò più in fretta possibile. Non importa quanto un uomo possa essere sincero nel fare un servizio a Dio, non importa quanto sincero, quanto unto, quanto presbiteriano, battista, pentecostale, Non importa se siate un vescovo, diacono, quello che siate, pastore, evangelista, profeta, qualsiasi cosa possiate essere, ci sono cinque cose obbligatorie che prima dovete considerare. Non importa quanta unzione, quanto sembri buona, quanto la gente acclami ogni cosa che compie lo Spirito, c'è una cosa obbligatoria. Ora, fratelli miei, mentre preparate i vostri fogli, ora potete capire perché. Ricordate ora, avete tutti pensato ed è stato insegnato fra voi non, vedete, parlo in tutta la nazione, che io non credevo nel parlare in lingue. Io credo nel parlare in lingue, ma potete anche parlare in lingue e non avere lo Spirito Santo. Prima Corinzi 13 dice, se anche parlassi le lingue dell'uomo e degli angeli, non sono ancora nulla, vedete? Quella è l'unzione dello Spirito Santo, che non ha niente a che fare con l'anima dentro di voi. Potete parlare in lingua e rinnegare la parola. L'ho visto fare, anche voi lo vedete, capite? Una donna può predicare il Vangelo e, capite? Possono fare tutto, si tagliano i capelli e comunque acclamare e parlare in lingua e ogni altra cosa. È esattamente giusto. Dovete allinearvi con la verità della parola. Notate, non importa quanto un uomo possa essere sincero, non importa quanto grandemente venga usato da Dio, non importa cosa lui sia, deve essere questo, deve essere la cosa di cui parla, deve essere nel tempo opportuno, secondo la Bibbia. Qualcuno dice, beh, Mosè l'ha in passato, so cosa fece Mosè, ma non è ciò che Dio sta facendo oggi. Beh, l'ha in passato, 30 anni fa Lutero disse, ciò potrebbe andar bene, ma non è ciò che Dio sta facendo oggi. Ebbene, 40 anni fa scese la Pentecoste, ma non è ciò che egli sta facendo oggi, vedete? Deve essere nel tempo opportuno. Deve essere in accordo alla scrittura, secondo, deve essere nella stagione, terzo, e deve essere in accordo al modo in cui la parola di Dio disse che sarebbe accaduto. E voi dite, gloria a Dio, lo Spirito Santo è sceso su di me, alleluia, proprio come scese il giorno di Pentecoste. Ma oggi potrebbe essere diverso. Scese anche su Davide, non è così? Certo che scese. Scese su Uzia, ma era in errore. Vedete, ora dovete andare più in profondità di così, vedete? Dovete andare più in profondità di così. Ora, non sentitevi offesi, solo siate riverenti. E notate inoltre, deve venire all'uomo scelto da Dio, non una scelta denominazionale, non una scelta della gente, bensì secondo la scelta di Dio. E se è un messaggio da Dio, di una grande rivelazione da Dio, deve venire al suo profeta. Ora, se volete la scrittura, su questo è Amos 3:7, vedete? Ora deve farlo. Ci sono cinque cose che devono esserci. Deve essere nella stagione, deve essere al tempo in cui Dio affermò sarebbe accaduto, deve essere scritto nella parola di Dio. Deve essere nella stagione del tempo di Dio, vedete? E deve essere secondo la scelta di Dio. E Dio non ha bisogno di nessuno di noi per interpretare la sua parola. Dio è il suo stesso interprete. Egli non ha bisogno dei nostri seminari, non ha bisogno della nostra saggezza, assurdità, vedete? Eva ce l'aveva e mancò l'interpretazione per la sua saggezza. Dite, oh ragazzi, quel tizio è un uomo intelligente. Beh, quello non significa niente, certo. Acab era un uomo intelligente. Belsasar era un uomo intelligente. Satana era il più astuto e brutale, ingegnoso. Nessuno poteva opporsi a lui, proprio nessuno. Non faccio affidamento su alcuna saggezza, faccio affidamento solo su Dio, vedete? Come Dio, egli è la parola, e quindi Dio come interpreta la sua stessa parola? Ascoltate attentamente, ora non mancate queste cose. Dio come interpreta la sua stessa parola? Facendola venire a compimento, non solo una qui, ma tutta per quella stagione. Non dire, Noè, esci a predicare, sei ispirato, ma costruisci un'arca, mettici le porte, preparala in questo modo e in quel modo. E se metteva la porta in cima anziché sul fondo? E se metteva la finestra sul fondo, la porta in cima, vedete? Deve essere istruito secondo il tempo, poiché è esattamente ciò per cui Dio lo userà. Deve essere in quel modo e deve venire tramite ispirazione. una volta sentì un tizio dire, disse, credo che quell'uomo preghi per i malati, credo vada bene, ma in quanto all'essere un profeta, disse, credo sia un profeta di Dio, ma come insegnante, beh, è un Gesù solo. Che tipo di persona vi chiamerebbe così? Un uomo che non sa di che cosa sta parlando. La parola stessa profeta significa che è un rivelatore della parola di Dio. L'interpretazione viene solo a tali. Ed ecco perché oggi abbiamo un tale bisogno di questa grande persona che ci dovrebbe essere inviata nella forma del profeta Elia, perché sarà la rivelazione di Dio fatta conoscere a noi tramite rivendicazione, mostrando che sono il giorno e l'ora e la stagione in cui Dio promise sarebbe stata. E ricordate, si parlerà contro di lui. È sempre successo, lo sarà sempre, rigettato proprio come il guscio tirerà. All'inizio sarà accettato perché il guscio tiene soltanto il grano finché non è in grado di disporsi al sole. La Pentecoste proteggerà soltanto il messaggio, gli darà una porta aperta finché esso sarà sparso. E allora il guscio si allontanerà e il grano rimarrà nella presenza del figlio, vedete, per maturare. Non ci sarà alcuna denominazione, ricordatevelo proprio. Il fratello Jack qui è uno storico, molti di voi qui lo siete. Non c'è mai stato un risveglio che circa 3 anni dopo il risveglio non abbiano iniziato una denominazione su di esso. Esatto. E quest'ultimo grande movimento di miracoli di Dio in questi ultimi giorni è arrivato a 20 anni ed è a 1 milione di miglia da una denominazione. Se ne allontana sempre di più. Il guscio si sta tirando indietro. Nessuna cooperazione né niente con esso, vedete? Si allontana sempre da esso. Non ci può essere più. Ora è un grano. Ma siamo molto immaturi. Proprio così. Dobbiamo disporci nella presenza del figlio per essere addolciti. Questo è tutto. Molto immaturi, non abbiamo ancora la sincerità, la sacralità, la cosa che dovremmo avere in mezzo a noi per sapere che lo Spirito del Dio vivente si muove nella sua parola e ci mostra le cose ancora. Abbiamo falsi imitatori che sorgono, per fare cosa? Per sedurre. La Bibbia disse che l'avrebbero fatto, come Iambre e Iannes contrastarono Mosè, così faranno questi negli ultimi giorni, vedete? Fanno la stessa cosa, si fanno proprio avanti imitandolo proprio esattamente, vedete? State attenti, guardate la dottrina della Bibbia, guardate il messaggio che segue quei segni, ancora la stessa vecchia scuola di messaggio, dimenticatelo. Dio ha inviato i miracoli e i segni per attirare l'attenzione del suo popolo. Quando Gesù venne proprio guarendo i malati e così via, così fecero i profeti. Pensarono, oh gloria, egli verrà, sarà un fariseo, egli sarà un sadduceo. Ma egli disse, voi generazioni di serpente vipere, disse, siete dal padre vostro il diavolo e farete le sue opere, disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non c'è vita alcuna in voi. Egli non lo spiegò, non doveva spiegarlo. Alleluia, quello era per un'altra stagione. Egli disse solo quello che doveva dire. Io faccio sempre ciò che piace al Padre, ed è osservare la sua parola. Se non lo faccio, se la mia vita e le mie opere non reggono il confronto con la sua parola che sono tenuto a compiere, allora non credetemi, non sono lui. Ma se lo fanno, allora credete alle opere, se non potete credere a me, disse lui. Notate ora queste cose obbligatorie che devono essere fatte. Ora vedete, Dio non aveva rivelato a loro la cosa tramite la sua via provveduta. Egli l'aveva rivelato per ispirazione, ma era nel canale sbagliato. Vedete, l'ispirazione andrà bene, ma se nel canale sbagliato sarà incanalata erroneamente, come se prendete un proiettile e sparate direttamente a un bersaglio. Si fa strada dritto verso il bersaglio, ma un colpo di vento può sospingerlo fuori. Ora, nella vostra auto, se scendete per strada a 60-70 miglia all'ora e un colpo di vento vi spinge, potete raddrizzare di nuovo le ruote e rimetterla di nuovo sulla strada. Ma non potete farlo con un proiettile. Non c'è niente per raddrizzare le sue ruote. Esso manca il bersaglio, vedete? Deve percorrere il suo canale originale. Così la parola di Dio deve percorrere il suo canale originale. Nessun piccolo colpo di vento la farà volare via. Nessuna piccola denominazione né altro la farà volare via. Nessuna piccola persecuzione la farà volare via. Essa è diretta al punto. Certo che lo colpirà. E quindi Dio, quando essa colpisce quel punto, Dio la rivendicherà. Centro. Esattamente ciò che egli disse farà. Eccolo nelle scritture questo. Così dice il Signore. Accadrà. Eccolo, vedete. Eccovi. Ora Dio non l'aveva rivelato nella sua via provveduta, così iniziarono a farlo diversamente dalla sua parola e diversamente dalla stagione, proprio come hanno fatto ora. Quando uomini, non importa quanto sinceri, cercano di fargli un servizio fuori dalla sua via provveduta, lo rovinano sempre. Come Balaam. Balaam pensava di star facendo un servizio a Dio. Pensate che Dio menta? Dio cambia idea? Ebbene, la gente oggi agisce come se lo facesse. Quando egli disse che le donne non si tagliano i capelli, dicono possiamo tagliarli, il dottor tal de tal ha detto che potremmo. Il fratello tal de tal ha detto che sei di vedute troppo ristrette. Vedete? Ebbene, questo può accadere, questo accade. Sì, il tal de tal ha detto così. Dio non cambia idea. Credete che Balaam fosse un profeta? La Bibbia disse che lo era. Credete fosse un profeta? Ora ricordate, Balak andò da lui e disse: scendi e maledici questo popolo, poiché sono su tutta la faccia della terra, non sono neanche una denominazione né una nazione, sono solo un gruppo sparpagliato e noi siamo i dignitari del paese. Ora vai laggiù e maledici quel popolo e ti pagherò per questo. E Balaam fece esattamente ciò che un profeta dovrebbe fare, disse: non andrò, aspettate proprio qui durante la notte, fatemi vedere cosa Dio dice di fare. Così entrò, disse: Signore, ci sono delle persone qui fuori con me che sono venute, vogliono che scenda a maledire un altro popolo laggiù, disse. Cosa vuoi che faccia a riguardo? Dio disse: non andare, perché quello è il mio popolo. Balaam uscì, disse: tornate alle vostre case, non posso venire con voi, Dio mi ha detto di non farlo. Ora ecco l'originale parola di Dio: non andare. Bene, allora tornarono, dissero: sai, il tuo vescovo non ha voluto ascoltare. Bene, disse il re, vi dico cosa faremo, ha bisogno di un po' di denaro, credo che quello potrebbe convincerlo, o forse lo renderò presbitero di Stato, forse lo convincerò con qualche grande cosa da fare. Potrò renderlo vescovo, non sapete cosa potrei fare? Ecco, vi dirò cosa farò, voi altri non avete abbastanza istruzione da persuaderlo, in ogni caso, i vostri Saints, Tote, Vecchi, Kerry, non sono corretti, lui non vi ha dato ascolto, invieremo un gruppo davvero istruito, più dignitoso. Scesero laggiù, dissero: dottor Balaam, dottor Balaam, saluti, le porto i saluti del re. Buongiorno, fratelli, vedete? Ora, dottor Balaam, e oh, il vocabolario, come fu davvero di grandi elogi, e disse: ora il re ha detto che ti esalterà e ti darà anche un grande onore. E sai, ti hanno offerto solo una certa somma di denaro per accettare questo incarico. Ma il re ha detto che lo triplicherà, quadruplicherà, se solo verrai a farlo. Allora Balaam cominciò ad avere prurito alle mani, ebbe idee sciocche e la sua mente si agitò. Ora ricordate, lui invocò Dio tramite ciò, unto, però smosse subito Dio dal piano originale. Ed è esattamente ciò che hanno fatto i pentecostali. Per essere popolari, voi unitari, voi trinità, per popolarità vi siete denominati per essere differenti, vi siete organizzati e siete morti. Non risorgerete più, ma vedete, sareste dovuti restare con Dio. Egli vi ha tirati fuori da quell'assemblea per rendervi un popolo. Ma vi siete organizzati e siete tornati nello stesso vomito da dove... scusatemi, siete usciti nelle stesse cose da cui siete usciti. Come un cane va al suo vomito e un maiale al suo pantano. Mi dispiace averlo detto, perdonatemi, non è giusto qui dal palco, vedete? L'ho detto proprio nella carne. Notate, ora ecco cosa intendo vomitare, avrei dovuto dirlo così. La parola era giusta ma solo usata male, vedete? È stata usata bene ma suona proprio male, sapete? Vomito, come un cane ritorna al suo vomito. Se le assemblee di Dio e il concilio generale organizzarono la Pentecoste all'inizio e le misero dentro affinché non potessero accettare le rivelazioni, non sapete, unitari, che avete fatto la stessa cosa? Come potreste ricevere un messaggio sulla progenie del serpente, l'eterna sicurezza e queste altre cose che sono venute fuori? Siete organizzati così saldamente che non volete neanche farlo entrare dalla vostra porta. La stessa cosa che fece Balaam, ma Dio non ha cambiato idea. Così Balaam andò e disse: Signore, ora guarda, adesso ho davvero un'opportunità di diventare qualcuno. Sai che sono stato una nullità, però ho un'opportunità di diventare qualcuno. Che ne dici ora, Signore? Ora non avrebbe mai dovuto dirlo. Sapeva esattamente cosa Dio aveva detto di fare. Così fa ognuno di voi che è battezzato nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Su queste altre controversie della Bibbia che è supposta esserci in questo giorno, sapete cosa fare in merito e accettarlo. Quando vedete Dio rivendicare chiaramente è la verità, è Dio che interpreta la sua stessa parola. Ma lo farete? No, la vostra organizzazione non vi permetterà di farlo. Molti dei ministri là a Tucson che stamattina sono in ascolto. Fratello Gilmore, non ho niente contro di te. Fratello Brock, la First Assembly e la Chiesa Fredley, voi uomini, sono stato là del continuo. Non avete neanche voluto farmi entrare. Io, certamente, non potevate. Non potete rimanere ciò che siete. Non potete accettare la rivelazione perché vi siete denominati. E ascoltate, proprio come Uzia fu ucciso perché era sotto quella falsa ispirazione. Così molti veri cristiani perdono la propria esperienza in quelle vecchie denominazioni morte perché mettono la mano sull'arca quando non sono ordinati a farlo. Potete ora crederlo o non crederlo, sta a voi. Dio è vostro giudice. Dio non ha mai ritrattato la sua parola. Quello che ha detto la prima volta lo dice ogni volta. Egli disse a Balaam, non andare. E poi Balaam tornò e disse, ma signore, posso andare? Ora guardate, Dio disse vai. Ora gli diede il permesso di andare. C'è una volontà di Dio permissiva e non la volontà di Dio originale. Vedete in che guaio si mise? E chiunque edifichi qualcosa, qualche organizzazione o qualunque cosa al di fuori che non sia sulla parola di Dio, sono sabbie che sprofondano e cadrà. Morirà tanto certo quanto ogni cosa, perché la parola di Dio è un corpo della sposa che cresce. Non potete renderlo tutto piede, tutto braccio, tutto coscia. Queste cose vengono nella loro stagione. E Pentecoste voi l'avete reso tutta una sola cosa, perciò non potete accettare nuova rivelazione. Ecco perché rimanete proprio dove siete morite. Esso avanza così tanto, non voglio stancarvi. Ma Dio non cambia idea, la sua prima decisione è esattamente giusta. Così Dio non cambia idea, egli vi lascia solo proseguire nella vostra volontà permissiva. Dio è un buon Dio, come dice ora Roberts, egli è anche un Dio terribile. Guardate, proprio come dite, gloria a Dio, voglio parlare in lingue, egli vi permetterà di farlo, ma quello non è un segno che avete lo Spirito Santo. Ricordate cosa disse Tommaso il vecchio scettico? Se non ho qualche evidenza, devo infilare le dita nei suoi chiodi, le sue mani nel suo costato, io non lo crederò proprio. Ora eccovi la stessa cosa. Gesù disse, eccoti Tommaso, infila dunque la mano qui dentro, se è quello che vuoi sapere, vedete? Vedete? Ora se volete fare come Tommaso, fate pure. Ma cosa disse egli? Quanto più grande la ricompensa di coloro che non hanno visto eppure credono. Notate, facendo questo, lui causò la morte di un uomo sincero che mise la mano sull'arca quando non avrebbe dovuto farlo. Un grande uomo sincero pensava che l'unzione ogni cosa andasse proprio bene, ma l'arca si spostava nel modo sbagliato. I buoi, disse la Bibbia, inciamparono, non i leviti. I buoi inciamparono e il carro stava per rovesciarsi. Un uomo sincero col cuore pieno d'amore mise la mano sull'arca per trattenerla e fu colpito a morte perché nessuno poteva toccare quell'arca tranne un levita. Vedete come Dio custodisce la sua parola, custodisce il suo canale, custodisce il suo ordine. Uzia fu colpito di lebbra. Ecco qui Davide, causa interamente la morte di un uomo, è un grande disastro. Essendo entrambi unti con lo Spirito, però fuori dal canale di Dio. È giusto questo? Egli morì. Oh, ciò spaventò a morte Davide. Chiamò il nome del luogo, come ha letto il fratello Jack. Vedete? Là fu segnato. Quante volte le denominazioni hanno fatto la stessa cosa a credenti sinceri? La Chiesa Cattolica, la Metodista, la Battista, la Chiesa di Cristo. Persino le pentecostali hanno causato tanta morte spirituale con quella stessa cosa. Quando esso venne con queste cose, trovarono e non riescono ad andare oltre perché ciò che crede la loro denominazione. Guardate oggi le grandi crociate, la stessa cosa. Esse non fanno altro che renderle ancor più un duplice figlio dell'inferno, peggiore di quello che erano all'inizio. in realtà rende più difficile che vengano alla verità. Hanno uno di questi grandi risvegli ed entrano tutti, fanno un po' di confusione e tornano fuori e ricominciano con tutto questo peccato. Sentono di un altro risveglio, dicono: ah, ho avuto di quella roba, ho provato, non c'è niente in ciò, vedete? Non conoscono il canale, non vedono. Ho sentito il nostro grande evangelista Billy Graham. Un mattino ero seduto ad una colazione come questa e lui disse: io qui a Louisville, Kentucky, ho alzato la Bibbia e ho detto: ecco l'esempio di Dio. Ed è vero, l'uomo ha detto la verità. Ha detto: andate. Paolo andava in una città e aveva un convertito, vi ritornava un anno dopo e ne aveva 30 da quel convertito. Disse: ma io vado in una città ed ho 30.000 convertiti e torno dopo 6 mesi e non posso trovarne 30. Ha detto: sapete qual è il problema? Disse: voi predicatori pigri. Ha detto: restate seduti con i piedi sulla scrivania e chiamate queste persone al telefono invece di far loro visita dopo cena e parlargli. Oh, il mio cuore stava ardendo. Pensai: oh, grande uomo di Dio, mi dispiace non essere d'accordo con te qui, ma che erano i pigri, i predicatori di quel convertito di Paolo? Ciò che faceva, lo portava nella parola, lo portava nel messaggio, lo portava sin dove trovava Dio. Il suo cuore era in fiamme, lui infiammava il paese. E l'unica cosa che tu fai è porlo in una chiesa battista, metodista o qualcosa del genere. Non sorprende che non ci sia niente che arda. Sì, signore. Poi guardate ciò che la parola ha promesso per oggi. Scopriamo se è la metodista, battista, pentecostale o cosa per oggi. Ora potete andare a leggere le vostre scritture. Prendete queste scritture che vi ho citato. Anche Apocalisse. Se avessi tempo lo leggerei, ma non ce l'ho proprio. Ancora circa 12 o 14 minuti. Devo finire in tempo alle 11, se me la caverò bene. Notate, Malachia 4, Apocalisse 10, i 7 suggelli. Non disse la Bibbia: osservate ora. C'era un angelo, un messaggero dall'alto e un messaggero terrestre. E ogni messaggero era per l'epoca della Chiesa. Egli disse: nei giorni, parlando ora, venne un angelo, messaggero. La parola angelo, la parola inglese, significa messaggero. Scese dal cielo ed egli pose il suo piede sulla terra e sul mare e giurò per colui che vive in eterno che il tempo non sarà più. È giusto questo? Un arcobaleno attorno al suo capo. È proprio tutte queste cose che avvengono. Quell'angelo era Cristo, certamente. Ma cosa disse egli? Ma nei giorni del settimo angelo, la settima epoca della Chiesa. È sempre proprio alla fine dell'epoca della Chiesa, dove la cosa è così, l'ecclesiastico è così confuso, che Dio invia un messaggero, ed è il messaggio per quell'epoca della Chiesa. Allora prendono il suo messaggio, poiché lui ha vissuto un breve tempo, e Dio, poi prendono il suo messaggio, invece di portarlo avanti con il resto di esse, fanno una denominazione, e poi vengono a fare un'altra denominazione, un altro messaggero, ne prendono un altro. Tutti avete visto nel mio libro, sarà tutto messo in luce nelle sette epoche della Chiesa che egli mi riferì, poiché sostengo come testimonianza verso Dio per essere giudicato nel giorno del giudizio, perciò è venuto da Dio, non dal mio pensiero. Notate, qui io pensavo diversamente da quello, in caso avessi dovuto prendere il mio pensiero, come il fratello Jack mi disse là in merito all'angelo, come che quel Cristo era un corpo glorificato. Ma non lo era, mostrava che il messaggio è giusto, la Deità suprema, egli era Dio, vedete? Proprio la stessa cosa che avevo predicato dalla parola. La parola testimonia sempre della parola. Ora, velocemente, ora, mentre stiamo per concludere tra qualche momento. Ora, egli disse nei giorni del messaggio del settimo angelo, l'angelo terrestre, la settima epoca della Chiesa. Allora tutti questi misteri che sono stati perduti in passato durante queste altre sei epoche della Chiesa dovrebbero essere rivelati proprio allora. Ebbene, esattamente ciò che dissero quegli angeli. Ecco i sette suggelli, ovvero l'apertura di questi misteri. E cercate di porlo davanti a quelle denominazioni. Contrariamente a ciò che essi, fratello, si chiudono come un'ostrica, ma l'hanno sempre fatto, ma è la stagione. Quanti sanno che questa è la settima epoca della Chiesa? Dite amen. L'epoca laodiceana, una tiepida, che Dio sputa dalla sua bocca. E loro sputano Dio dalla loro bocca. Non c'è altra epoca nella Bibbia dove Gesù si trovasse all'esterno cercando di bussare, di tornare dentro. Loro l'hanno messo fuori. Nessuna cooperazione. Chi è Gesù? La parola. La parola è stata messa fuori. I gusci hanno buttato fuori il grano. E gli disse: io sto alla porta e busso, e qualcuno in quella catena là fuori sentirà la mia voce. Oh Dio, abbi misericordia. Fu allora, quando quell'uomo morì, che Davide, con l'unzione, comprese di aver agito erroneamente. Oh Davide, tu pastore, non riesci a vedere i tuoi credi morti e le denominazioni a cui ti tieni attaccato? Non riesci a vedere cosa ciò sta facendo? Sta uccidendo un'uzia, spiritualmente morti, e vi meravigliate perché non c'è alcun risveglio. Lasciate che le vostre donne si taglino i capelli, si trucchino il volto, indossino pantaloncini. Mandate i vostri ragazzi in scuole di ricchi e così via, in quel mondo dove la metà di loro vengono a casa omosessuale, ogni cosa. Notate l'obiettivo di Davide: stava portando l'arca nella sua casa, non era la capitale, non era il posto, andava posta a Gerusalemme, ma Davide la stava portando nella sua casa, voleva che il risveglio fosse nella sua denominazione. Oh, se sei assemblea, benissimo, se sei unità, benissimo, se sei pentecostale, va bene. Come disse qualcuno, disse fratello Branham, come fai ad avere qualcuno che ti dia ascolto? Disse: posso capire Billy Graham, lui ha ogni denominazione nel paese al seguito, posso capire ora Roberts, ogni pentecostale è attaccato proprio a lui, ma disse: tu sei contro l'intera cosa. Disse: come farai a trovare qualcuno? Dissi: è Dio, io il Signore l'ho piantato prima della fondazione del mondo, io l'annaffierò giorno e notte, salvo che alcuni di loro lo strappino dalla mia mano, Isaia. Io annaffierò, io l'ho piantato, ho messo i loro nomi sul libro prima della fondazione del mondo per predestinazione. Io l'annaffierò, continuate solo ad avanzare, io fornirò l'acqua, voi spruzzatela proprio ben bene. Esatto, vedete, io l'annaffierò giorno e notte, salvo che uno di loro sia strappato dalla mia mano. Eccovi! Voleva che venisse nella città di Davide invece di Gerusalemme. A quel tempo non c'era posto pronto per essa. E così è oggi. Questi grandi misteri che sono stati svelati tramite i sette suggelli, non c'è posto in alcuna denominazione. Dovrebbe cessare di essere una denominazione per accettare ciò. Fin da Lutero, proseguendo all'unità pentecostale, non c'è posto che possa riceverlo. Né un uomo può riceverlo e rimanere nella propria denominazione. Egli dovrà seguire il grano o andrà con il guscio, quello che vuole. Cristo è la nostra arca, la parola. Loro vogliono la loro denominazione. Egli non può, notate, non può essere portato su carri nuovi della denominazione. Il suo messaggio non può andare sul carro di una nuova denominazione quando esso deve essere portato a venire sul cuore di un profeta. Non può farlo, egli l'ha promesso, sarebbe stato così ed ecco come deve essere. Quindi la denominazione non lo riceverà mai, né possono riceverlo loro, e sono proprio così ciechi a ciò quanto lo erano i giudei quando appesero Gesù alla croce. Quando Gesù disse: Padre, perdonali, non sanno neanche cosa stanno facendo. Non disprezzateli, ma pensate soltanto: e se foste voi nella stessa condizione, con gli occhi così accecati da non potervi svegliare e vedere cosa sta succedendo? Né loro potevano vedere che quello era il loro stesso Dio. Mentre egli era là appeso alla croce, loro cantavano nel Tempio il 22° Salmo a 200 yard di distanza. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi hanno ferrati i piedi e le mani, vedete? Tutte le mie ossa essi mi fissano. Perché mi hai abbandonato? E là lo stesso Dio di cui avevano cantato, abbastanza ciechi da averlo inchiodato alla croce e non saperlo. Ora, non dice la Bibbia che la Chiesa laodiciana, che pensa di essere così grande per i suoi membri denominazionali, sarebbe stata nuda, miserabile, povera, cieca, e non lo sa. Che cosa significa cieca? Cieca significa per questa Chiesa laodiciana la stessa cosa che significava alla fine della Chiesa giudaica. Cieca allo stesso Cristo che avevano messo fuori, bussando, cercando di entrare. Nuda, miserabile, povera, infelice, cieca, e non lo sa. Oh Dio, abbi misericordia! Perché il grano non può porsi là nella presenza di quel figlio e vedere l'ora in cui viviamo? Sì, Cristo è la nostra arca, ma la sua via originale per farlo. Allora, eccolo qui, essi avevano davvero il suo spirito, lo sappiamo. aspettano il Signore, vedono il suo piano nella sua parola originale per essere rivendicata nella sua stagione. Ecco cosa dovremmo fare proprio ora. Ed egli rivela la loro fede tramite la sua parola, vedendo che egli conferma ogni piano che promise. Non i progetti dell'uomo della denominazione, non fare membri per la nostra arca. Loro hanno un'arca metodista, un'arca battista, un'arca presbiteriana. Ognuno entra in quest'arca per la grande tribolazione in arrivo. Gloria a Dio, sono stato battezzato nell'arca metodista, la presbiteriana, nell'arca pentecostale. C'è solo un'arca, è Gesù Cristo. Ed egli è la parola. Notate, Dio disse al profeta, disse, mangia il rotolo nel Vecchio Testamento. Al profeta del Nuovo Testamento egli disse, mangia il libretto. Perché? Affinché il profeta e la parola fossero uno. Vedete, ecco l'arca, la parola di Dio. Dio ha promesso la sua parola, come sarebbe stata adempiuta e come sarebbe stata adempiuta quando avrebbe scelto la sua sposa. Come sarebbe stato fatto? Sta accadendo proprio davanti a voi, nel nome del Signore, e avviene tramite la parola originale, il messaggio del tempo della sera è qui. Quanti ricordano quando Hayward scrisse? Sì, la promessa della sera dei sette suggelli di Apocalisse 10, Malachia 4, Luca 30 e 10. Leggete Deuteronomio 4, 4, 1 e 4, poi il 25esimo e 26esimo versetto e vedrete cosa egli disse per quest'ultimo giorno. Questo era Mosè che diceva a Israele di custodire ogni parola, non aggiungete nulla. Mosè, quel profeta, era stato lassù e aveva visto quella parola di Dio ed era stata scritta per lui e rivendicata tramite la stessa mano di Dio che la scrisse. Egli disse, custodite ogni parola, non aggiungete nulla ad essa né togliete nulla ad essa. Potete leggerlo nel 25esimo e 26esimo versetto di Deuteronomio 4. Notate, non aggiungete ad essa, non togliete ad essa, poiché se lo farete Dio toglierà la vostra parte dal libro della vita e mostra che non eravate il suo seme. Ricordate ogni cosa che Dio ci ha promesso, ogni cosa che Dio ha detto per noi, ogni cosa che vi è stata detta nel nome del Signore è accaduta. Dio non ha mai fatto una promessa non valida, ma ha mantenuto ogni promessa che ha pronunciato. È stata la verità per questi 20 anni, Stevieport. Vi ho predicato tramite la potenza di Dio e la cortesia del vostro pastore e oggi vi porto a testimoniare. Persino donne che non partorivano, uomini, bambini, afflizioni, guarigioni, profezie, cose che sarebbero avvenute. Nessuna di esse è mai fallita. Ora state lontani da quelle denominazioni, vi conducono alla morte. Un giorno Samuele stava in piedi ed essi dissero a noi, vogliamo un re, vogliamo essere come il resto del mondo. Loro Samuele disse, non prendete quel re, egli prenderà i vostri figli e le vostre figlie e farà questo e farà quello. Disse, sì, lo so, hai ragione. Ma Samuele disse, ascoltatemi, ho mai preso del vostro denaro, vi ho mai supplicato per il sostentamento. Vi ho mai detto che dovevate darmi un tanto del salario per tenere una riunione per voi? Giudicate voi stessi ora, proprio ora, vedete. Lui disse, vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? Niente. Oh sì, Samuele, non ci hai mai chiesto denaro, non hai voluto grandi cose. Samuele, questo è vero, ed ogni cosa che ci hai detto nel nome del Signore è avvenuta. Ma Samuele, vogliamo comunque la nostra denominazione. Allora andate a prenderla, sta a voi proprio così. Potete pensare di fare un servizio a Dio e se uscirete dalla via di Dio di farlo, continuerete a rovinare tutto del continuo. Oh, Chiesa del Dio vivente, per favore perdonate i miei modi irlandesi e il mio senso dell'umore, ma nella sincerità e sacralità del mio cuore, voi assemblee di Dio, voi unitari, presbiteriani, metodisti, qualsiasi cosa siate, mettetevi in salvo. Ricordate, uscite da là.
Man's hearts are failing for fear. Be filled with his spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that?
Lo credete? Siamo al tempo della fine. Ci siamo. La scritta è sulla parete. La seconda venuta è vicina. La sposa viene scelta, annaffiata, portata fuori. Ora, questo non significa tirata fuori dalla Chiesa. Questo significa tirata fuori dal denominazionalismo. Dovete andare in Chiesa, ma non unitevi a nessuna organizzazione. Gesù andò con tutte le organizzazioni, ma non si unì ad alcuna di esse, né fece parte di alcuna di loro affatto, però era fra loro. Ecco dove deve essere diffusa la luce, e restate proprio dove siete, diffondendo la luce. Vedete, ecco per cosa Dio vi usa, gente dal cuore affamato. Fate saper loro che Gesù Cristo è reale, proprio come egli era ieri, lo è oggi e lo sarà in eterno. È possibile un uomo o donna con tutta sincerità, cercando del proprio meglio di fare un servizio a Dio, e lo dirigono nel modo sbagliato, con una genuina unzione dello Spirito Santo su di essi, ma lo dirigono contrariamente al piano di Dio per l'epoca e confondono l'intera cosa. Ora, se credete che è la verità, dite Amen. L'abbiamo appena letto. Confondono l'intera cosa non venendo al modo provveduto da Dio per farlo. Preghiamo. Oh Chiesa, qui e in tutta la nazione, ascoltate il vostro umile servitore stamattina, volete? Guardate dove eravate un paio d'anni fa, quando questo ebbe inizio. Guardate ora che imitazione hanno tratto profitto da ciò, e numerosi milioni e miliardi di dollari si sono riversati nelle organizzazioni. Vedete, ancora fuori dalla parola di Dio. Edifici e organizzazioni non è il modo in cui Dio muove il suo spirito. Egli lo muove proprio nella sua parola per farla vivere. E se eravate ordinati a quella parola dal principio della terra, ogni parola verrà proprio sulla parola. Come una cellula umana non avrà una cellula umana e poi la cellula di un cane e poi la cellula di un gatto. Saranno cellule umane, ma deve avere una prima cellula da cui iniziare. Esatto, dite Amen. Bene, se è la cellula della parola all'inizio, le altre cellule della parola sono ordinate per renderle un corpo completo. Non siate bambini se non in amore, ma siate uomini nello spirito e nel giudizio. Giudicate se vi ho detto la verità o no. Giudicate se è la parola di Dio o meno. Giudicate se è l'ora di cui stiamo parlando o meno. Giudicate se queste cose sono promesse. Ora sono rivendicate da cose che nessun essere umano al mondo potrebbe fare, ma è diventato così abituale per noi al punto che lo lasciamo scorrere proprio oltre. Aspetta, Chiesa, aspetta! Se stamattina qui dentro c'è uno che non conosce Gesù Cristo, che stamattina non si trova giustificato, i cui peccati non sono tutti passati, come se non avesse mai peccato, e desidera essere così, poiché ricordate un giorno, forse oggi, forse nei prossimi 5 minuti, ma un giorno quel cuore si fermerà e quell'interno dell'interno spiccherà il volo per essere nella presenza di Dio, per essere giudicato. Secondo quello che stamattina farete con questo messaggio, secondo questo messaggio che vedete, non sono io. Io sono solo un portavoce, come questo microfono. Non può dire niente se io non ci parlo. E nemmeno io potrei dire qualcosa se Dio non parlasse tramite ciò. Ma vedete che Dio l'ha rivendicato a essere la verità. Voi volete essere un vero cristiano. Ora, non abbiamo spazio per una chiamata all'altare, ma proprio al tavolo dove siete seduti, il luogo è affollato e pieno zeppo straripante. Non potrei chiamarvi ad un altare. Qui non c'è altare a cui chiamarvi, ma l'altare è nel vostro cuore. Non volete lasciare che quella piccola convinzione che Gesù Cristo è reale oggi si avvicini e chiami a voi il resto del suo corpo, lo ponga nella mangiatoia del vostro cuore? Se egli non è là, vorreste alzare la mano come segno per lui, dicendo: Signore, riempimi. Riempimi con la tua parola e con la tua presenza, affinché possa vivere di te. Mentre ogni capo è chinato, ogni occhio chiuso in tutta la nazione, alzate le mani qui fra il pubblico visibile e anche in ascolto, e io offrirò una preghiera per voi. È tutto quello che posso fare. Io non posso riempirlo. Dio vi benedica. Io non posso riempirlo. Dio benedica te e te. Dio lo può riempire. Dio vi benedica. Si stanno alzando mani qui fra il pubblico visibile, dappertutto. Riempilo, riempimi, oh Signore, riempimi. E ora, dopo che io... Grazie, sorella, grazie, fratello, Dio vi benedica. Dopo che io... Dio ti benedica, cara sorella, te. Dopo, ora, penso di aver raggiunto la maggior parte di quelli sinceri che cercano di esserlo. Voglio alzare le mie mani con voi. Oh Signore, non farmi arrivare mai ad un punto morto, continuamente, Signore, non farmi fermare a niente. Lasciami solo andare avanti, Signore, finché avrò completato ogni cosa che mi hai ordinato di fare. Incurante del prezzo, incurante del costo, incurante della critica, quanto dura sia la croce, ricorderò la croce che tu hai portato. Così porterò questa croce consacrata, finché la morte mi libererà. Allora andrò a casa a portare una corona. C'è una corona per me. Solo Gesù deve portare la croce. E tutto il mondo andare libero? No, c'è una croce per ognuno dei suoi figli. C'è una croce per me. Caro Dio, la parola è stata pronunciata. Essa non può tornare vuota, troverà il suo posto da qualche parte. Se il seme è già stato piantato, essa lo innaffierà affinché cresca. E nessuno può strapparlo dalla tua mano. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Nessuno può strapparli dalla mia mano. Il Padre mio me li ha dati prima della fondazione del mondo, quando tutti i piani furono tracciati. Così a Gesù venne data la sua Chiesa, la sua sposa. Il falso matrimonio del mondo ha queste denominazioni. Tu veniste e moriste nel mondo, tu l'hai redenta, l'hai giustificata. Lei non l'ha mai fatto, tanto per cominciare. Lei fu intrappolata in ciò, cieca. E come dice il cantico, un tempo ero perduto ed ora son trovato. Un tempo ero in Laodicea, cieco, ma ora vedo. Ed è la grazia che insegnò al mio cuore a temere. Fu la grazia che alleviò le mie paure. Quanto preziosa apparì quella grazia. L'ora in cui credetti la prima volta. E l'acqua di Dio cadde sulla mia anima. Io ero assetato. Dio, a questo piccolo altare di ogni cuore qui presente in tutta la nazione, possano le acque da sotto l'altare di Dio stamattina sgorgare sulla tua Chiesa. E innaffiala, Signore, perché la stagione è proprio quasi finita. Dalle vita, le acque di vita, che possa essere in grado di porsi nella presenza del Figlio per essere maturata per il tuo grande granaio. Padre, io prego per loro, ma lo stelo deve seccarsi. Così non posso pregare per esso, deve morire, così è morto. Ma io prego per il grano, Signore, che si sta formando nel corpo di Cristo. Concedi, Signore, che le acque fresche di Dio mantengano le sue guance bagnate con lacrime di gioia e comprensione finché la mia titrebbia verrà a portarlo a casa. Nel nome di Gesù rimetto tutto a te, Signore. I risultati sono tuoi. Amen. Amen. Così, Padre Dio, ti ringraziamo. E Padre, preghiamo per la nostra cara sorella, la servitrice qui, per la sua forza. Pensa ad una volta in cui io entrai in sua presenza, come lo Spirito venne su di lei e diede lo stesso messaggio che l'angelo del Signore aveva dato quel giorno al fiume. Come Giovanni Battista fu inviato per precedere la prima venuta del Signore Gesù, tu sei inviato per precedere la seconda. Vedendolo prendere forma ora nella parte del grano, Dio, ti ringraziamo per ogni cosa che hai fatto. I nostri cuori sono ripieni da non riuscire a parlare. Mi sento così ripieno, Signore. Non so proprio come dire altro. Ma ti ringrazio, Padre, di nuovo per tutto quello che hai fatto per noi, tramite il nome di Gesù Cristo. solo cantiamo a Lui ora. Ricordate, Egli è qui. Vi fa sentire davvero piccoli, davvero piccoli, tutti svuotati, proprio pronti per lo Spirito, vedete? Quanti stanno cercando di farlo? Alzate la mano. Ora allunga la mano proprio dall'altra parte del tavolo. Mettete le mani nella mano di un altro, così. Insieme. Potete stare seduti, quello va bene, o qualsiasi cosa vogliate fare. Ascoltate attentamente. Cantiamolo insieme ora. Questa rappresenta la nostra catena ininterrotta dell'amore di Dio. Teniamo le mani uno dell'altro perché crediamo in Dio. Tocchiamo l'un l'altro perché siamo fratelli e sorelle. Lo stesso Spirito vibrante, l'eterna parola di Dio che dimora nei nostri cuori, resa manifesta.
If to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall be.
Pensate solo a Lui, vedete? Questo è il tipo di riunioni che dobbiamo introdurre in futuro. La parola è l'unica cosa che è eterna.
But not this world's vain popularity education that so rapidly decays. Look at it today, what it's done. To seek to gain the heavenly treasure, they will never pass away. Oh, to God's unchanging majesty. Oh, to God's unchanging majesty.
Come ti ringraziamo, Signore, mentre siamo in questo momento solenne, quasi come un funerale, poiché abbiamo di fronte la sepoltura di un mondo morente, morto, una chiesa morente, morta. Oh Dio, raccogli rapidamente il tuo grano, Padre. Vieni rapidamente, Signore Gesù. Benedici il tuo popolo, Padre, porta sincerità e profondità ai cuori delle persone. Possiamo allontanarci da queste frivolezze, stabilirci nelle profonde ricchezze del miele di Dio. Accordalo, Signore, mantieni stabili i nostri cuori con amore e sincerità. Benedici il tuo popolo in ogni luogo, Padre. Mentre lasceremo questo luogo potremo andarcene nel nome del Signore Gesù per dire ciò che è sincero, ciò che è verità, ciò che è giusto. Possiamo evitare ciò che è sbagliato, Signore. Quando un uomo inizierà a mentirci, possiamo noi prontamente voltargli le spalle, voltare le spalle a tutta la sporcizia, alle barzellette sudici, alle cose del mondo, e proprio voltare le spalle e andarcene. Aiutaci, caro Dio, modellaci, formaci, rompici e formaci ad immagine di figli e figlie di Dio, affinché potremo agire con la virtù dello Spirito Santo. Ci affidiamo a te, stringendoci le mani a vicenda, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alziamoci, fratello Nolan.